Dunque, prima di tutto parliamo del come affrontare lo studio del libro, che mi sembra abbastanza sensato, nel senso che, come vi ho detto ripetutamente, noi il libro lo vediamo principalmente per quanto concerne l'esigenza di unicità, l'esigenza di originalità e il fatto che in qualche modo i processi economici contemporanei, quindi il consumismo, l'attenzione per il dettaglio che dica chi siamo, il fatto di combinare gli oggetti in modi unici e quindi di conseguenza sempre più in qualche modo artefatti complessi e via discorrendo, abbia a che vedere con delle radici appunto culturali sulle quali non si fa abbastanza luce, nel senso che non, nessuno di noi ne parla e sembra che questa esigenza di originalità a tutti i costi faccia parte della nostra cultura da sempre, cosa che non è vera. Quindi in qualche modo è un progetto che mira a farvi ragionare sul fatto che ci troviamo di fronte a uno specifico processo culturale che ha delle radici precise, identificabili e che si nutrono di un'altra serie di dinamiche anche ovviamente che sono ad esse consimili e vicine. In qualche modo avrete, penso, intuito che uno dei motivi principali per i quali ci troviamo in questa condizione attuale è quello di soddisfare delle esigenze che possiamo etichettare col termine di religiosità, come abbiamo visto, ovvero sia con una necessità umana di superamento del limite, di proiezione verso altro, che appunto Simmel definisce come una costante antropologica e che comunque deve essere in qualche modo soddisfatta se è una costante antropologica. Allora, se questa è una costante antropologica e l'istituzione che dovrebbe occuparsi di soddisfarla non la soddisfa per un verso o per l'altro, chiaramente ci troviamo in una situazione di istituzioni vicarie, ovvero sia qualcuno viene a riempire il vuoto che viene lasciato dalle altre istituzioni, in modi non così limpidi ovviamente, in modi non così chiari, si tratta di dinamiche non particolarmente coscienti, si tratta di dinamiche alle quali ci lasciamo andare, indulgiamo o siamo vittime per una serie di esigenze sulle quali probabilmente non si è ancora fatta luce, né è detto che si possa far luce così chiaramente, tra l'altro, insomma. Però un'altra cosa sulla quale volevo farvi riflettere, a parte questo, è che per un verso o per l'altro, in un universo che è molto prossimo a quello di queste esigenze, che è l'universo dell'immaginazione, dell'immaginario, che occupa nel nostro tempo uno spazio sempre crescente, pensate solamente ai tutti i prodotti che si rifanno a questo genere di discorso, quindi abbiamo libri, televisione, cinema, videogames, merchandising assortito, tutta una varia serie di manifestazioni ulteriori che possono essere i giochi di ruolo dal vivo, la rievocazione storica, insomma comunque tutta una serie di rivoli che in qualche modo designano uno specifico ambito, uno specifico bacino immaginale e culturale. E quindi pensate nell'ambito di questo bacino quanto è importante il ruolo del talento. Noi abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordate, che il concetto di vocazione implica un concetto di talento unico, in qualche modo, no? Ovvero sia che ciascuno di noi, per un verso o per l'altro, ha delle capacità sue proprie, che non sono di altri, che sono quelle, in qualche misura, che se opportunamente seguite, se opportunamente formate, se opportunamente accudite, ci portano ad essere il soggetto formato in grado di, come dire, avere un senso nel suo agire, cosa che è oggi massimamente richiesta. Quindi, come vi dicevo l'altra volta, il problema della professione vocazione è un problema che prescinde semplicemente dall'universo del lavoro, ovvero sia l'interpretazione tedesca, per cui con lo stesso termine che vi ricordo è Beruf, noi parliamo sia di lavoro che di vocazione, è in qualche modo l'articolazione del pensiero di Goethe, come abbiamo visto, ovvero sia il fatto che in questi tempi non ci si può permettere di essere eroi, come dire, tradizionali, quindi in grado di salvare col semplice proprio agire intere popolazioni, intere situazioni ben al di là della nostra scala, ma si è eroi nel momento in cui si fa ciò per cui si è nati. Ok? Quindi abbiamo visto che Questo è qualcosa che riecheggia nella tradizione, perché la tradizione appunto definisce maestro chiunque faccia bene il suo mestiere, bene non soltanto da un punto di vista pratico, bensì chi è in grado di trarre esperienza e progredire nella professione, chi è in grado di realizzare cose nelle quali questa bravura è manifesta. Quindi l'artigiano è in qualche misura meglio dell'operaio di scala, se vogliamo dire, insomma, perché appunto l'artigiano comunque non è alienato, se ricordate le categorie marziane. L'artigiano finisce, cioè fa tutto ciò che serve perché esista un prodotto che ha un suo senso, e in questo prodotto, come abbiamo visto, si dà a vedere la sua bravura. Quindi in qualche modo c'è quella famosa, non so se vi ricordate, la dinamica filosofica per la quale l'io crea il non io astraendolo da sé, no? In qualche misura, ecco, che è, manco a dirlo, ovviamente al centro della speculazione filosofica tedesca, perché è quella che incarna tutto l'idealismo magico, eccetera, eccetera, insomma, della fase romantica, che è questa. E comunque appunto l'artigiano in qualche misura è un artista, per quanto crei oggetti d'uso e non opere d'arte e basta. Questo lo vediamo, tanto per farvi riflettere su questo collasso perenne fra questi due universi, lo vediamo per esempio nelle scuole del design, no? Nel Bauhaus, in tutto quello che è il design contemporaneo, in tutto ciò dove appunto l'arte viene messa al servizio dell'oggetto, che non è più l'oggetto che viene preso e messo in una teca, ma è quello con cui si agisce, si interagisce, che viene utilizzato. Quindi in qualche modo c'è un recupero del valore d'uso, se vogliamo, da questo punto di vista, magnificato però di un messaggio appunto di unicità. Allora, vi dicevo, pensate a quanto nella fiction contemporanea il talento sia importante. Pensate soltanto a tutta la serie di X-Men e 4400, pensate a tutti i supereroi, pensate a tutte queste figure che sono, come dire, parte integrante dell'immaginario del tempo, e riproducono tutte, dalla prima all'ultima, questo problema, ovvero sia chi ha il talento è diverso. Però noi vorremmo avere il talento, la dinamica è costantemente questa. Siamo portati verso, ma ci rendiamo conto, come vi dicevo l'altra volta, che il vero talento non ti fa più essere come gli altri. Quindi vedete che nella dinamica della vocazione, come vi accennavo parlando della moda in Simmel, se vi ricordate, ci sono due movimenti contraddittori sempre in atto. Perché noi, da una parte, ambiamo a questo essere diversi e unici, ma dall'altra parte vorremmo anche essere come gli altri. Quindi la dinamica dell'individuazione, o dell'individualizzazione, o dell'unicità, chiamatela un po' come volete, è una dinamica che deve essere costantemente bilanciata dalla dinamica dell'appartenenza. Era questo che aveva capito Goethe nel momento in cui ci dice che tu puoi essere unico pur essendo inserito in un contesto, no? Era questo equilibrio paradossale fra la tensione a diventare assolutamente diverso, assolutamente unico, e la tensione ad essere recepito senza forma all'interno di un gruppo, che era la situazione precedente. Quindi il grande dialogo e la grande, come dire, il grande confronto col quale noi siamo ancora oggi confrontati a nostra volta sta proprio qui, ovvero sia fra due tendenze che sono comunque connaturate all'essere umano. Di nuovo questo Simmel lo dice in modo eccellente quando parla dell'oltre dal sociale. Noi siamo in parte sociali, ma siamo anche in parte non sociali.
Cioè, nel senso, si vuole cercare di essere unici, però il fatto di essere unici porterebbe all'essere soli in un certo senso, quindi si sta in mezzo per,
esatto,
essere unici, ma comunque rimanere...
Dal che viene anche parte del titolo, come vi dicevo l'altra volta, l'uomo mediano è questo, il nostro problema è questo. E una delle figure centrali del romanticismo è proprio l'oscillazione. Perché noi siamo costantemente in movimento, essendo noi un processo, come abbiamo già visto, ma siamo un processo non soltanto per motivi fisiologici, che pure sono particolarmente evidenti una volta messi in luce, ma soprattutto per problemi di equilibrio interiore, ovvero sì, il nostro equilibrio è perennemente un equilibrio dinamico fra queste due esigenze, no? Perché noi sappiamo, percepiamo perfettamente, e qui è una delle grandi contraddizioni del tempo, che l'unicità è un peso, essere a tutti i costi unici, essere sempre unici, essere veramente unici. Pensate a Superman, che da questo punto di vista c'è la serie Smallville che tutti la prendono in giro, ma è una riflessione continua su questo discorso, se ci fate caso. Può essere, come dire, in tono minore, ma a me interessa il giusto. Quello che conta è guardare al di là del problema e vedere effettivamente che una persona che ha delle caratteristiche terribilmente diverse da tutti gli altri non sta bene, non vive bene, perché comunque vive qui, perché comunque deve confrontarsi con gli altri, comunque, come vi ricordo, è importante il ruolo degli altri nel suo costruirsi come persona. Quindi chiaramente se tu sei totalmente, radicalmente altro dagli altri, questa interazione non c'è. Non so se mi spiego. Cioè la tua alterità diventa un ostacolo al tuo sviluppo. E quindi non è accettabile, non è sano, in qualche modo. In questo caso, appunto, la sanità, se vogliamo chiamarla così, sta nell'oscillazione, ovvero sia nell'avere dei momenti in cui si tende più verso un'originalità distante e dei momenti nei quali invece si rientra nel flusso, si rientra nell'appartenenza del gruppo, si rientra nel tepore del gruppo, che è uno dei termini che non a caso vengono spesso fuori.
Di che cosa parliamo? Nel senso, abbiamo detto che comunque l'anima, no? Cioè ogni persona è unica nel suo essere. Mm-hmm. Quindi in realtà già siamo unico, però rimaniamo comunque all'interno di un gruppo.
Certo. Questo è il punto che viene messo in evidenza da sempre da Simmel, se vogliamo. Non so, li avete studiati gli a priori di Simmel, ve ne hanno parlato. Ecco, se pensate al primo a priori, il primo a priori dice esattamente questo, ovvero sia, io quando incontro l'altro, come abbiamo visto anche discutendo dello status, del riconoscimento nella metropoli e via discorrendo, non percepisco l'altro in quanto diverso da me, ma lo percepisco simile per le sue categorie, ovvero sia, io lo categorizzo e quindi lo conosco in qualche modo. Quindi il processo sociale, quel famoso processo di cui abbiamo parlato in via di inizialmente, forse un po' troppo negativa, ha un'importanza da un punto di vista di interazione centrale, perché quel processo sociale, attraverso gli stereotipi, attraverso le immagini, attraverso i ruoli, attraverso l'aspettativa dell'incontro con l'altro, mi permette di percepire l'altro non in quanto radicalmente diverso da me, cosa che porterebbe praticamente necessariamente al conflitto, buongiorno, bensì mi porta a vedere l'altro come comunque simile a me per molti versi. Allora, questa alterità viene mitigata. Hola, buongiorno. Questa alterità, quindi dicevo, viene mitigata, viene in qualche modo sfumata. Io posso anche con un certo, diciamo, una certa applicazione della regola non detta del come se, posso far finta che l'altro sia tutto sommato come me. E quindi interagire, capite? Per questo poi la tradizione da Simmel in poi in America, per esempio, la tradizione dell'interazionismo simbolico mette in luce due figure che sono l'io e il me, no? Il me è l'io sociale, quella famosa maschera che mi metto quando eccetera eccetera, l'io è la parte invece indomita, la parte che conosco anch'io poco, quello è il problema. Teniamo sempre presente che in quest'ambito di discussione noi non dobbiamo darci per depositari del sapere dell'io, perché l'io è soltanto una parte di un complesso che è inconscio in larga parte, per cui noi stessi non ci conosciamo, come dice Simmel, noi siamo frammenti di noi stessi, e questo probabilmente è uno dei motivi per i quali l'altro ci spaventa tanto, perché non sapendo noi stessi chi siamo noi stessi, nell'altro vediamo delle cose, delle intimazioni, degli intuiti, dei flash di quello che potremmo essere, forse non lo amiamo, insomma comunque è costantemente una minaccia l'alterità sfrenata, l'alterità non mediata, immediata se vogliamo usare un termine filosofico. Per cui tutte le convenzioni sociali, come credo di avervi già accennato in un altro passaggio, sono da prendere con grano salis. È chiaro che le viviamo spesso e volentieri come delle limitazioni, come degli ingombri, come delle cose di cui non ci giustifichiamo. Ma il fatto che non ci si giustifichi non vuol dire che siano errate. Il problema può anche essere nel nostro sapere, che è un sapere un attimo più stentato. Per cui effettivamente le convenzioni sociali da questo punto di vista forniscono una serie di strumenti all'interazione che sono molto più sofisticati e molto più protettivi e funzionali di quanto non pensiamo. Perché da un certo punto di vista, come dicevo l'altra volta, questo costante accento sull'originalità sembra metterci in testa che più si è originali e meglio è. Ma è un accento sull'originalità col trucco, con l'inganno, perché l'originalità di cui si parla, come abbiamo visto, è un'originalità di facciata e per di più generata da altri. Quindi è l'adesione a dei modelli che vengono pretesi originali, in ultima battuta. Ma nel momento in cui l'originalità è vera, l'originalità è un problema, è difficile da gestire, è dirompente. Per questo, come vi avevo detto l'altra volta, Simmel valorizza la moda, il primo in assoluto a prendere in considerazione anche la moda, che è sempre stata vista come un argomento del tutto inadeguato a divagazioni di un certo livello, quindi all'interesse accademico. Per Simmel la moda è centrale, come sarà poi centrale per Goffman, che tra l'altro è allievo di Simmel, tutto ciò che ha a che fare con le maniere dell'interazione in pubblico, il comportamento in pubblico, tutti i rituali che noi mettiamo costantemente in atto, pur non volendo. Quei rituali sono quelli che ci permettono di mantenere una coesione, di avere a che fare con gli altri come se fossero nostri simili e non radicalmente diversi da noi. Quindi vedete che su questo discorso si argomenta poi, si articola una grossa differenza che non è spesso e volentieri percepita e dalla quale potremmo prendere spunto per parlare di ciò che volevo dirvi oggi, ovvero sia le due forme di individualismo, che è un saggio di Simmel, ma comunque è un tema sul quale occorre confrontarsi necessariamente perché anch'esso è strettamente intrecciato all'oggi. Quali sono queste due forme? Simmel le definisce l'individualismo dell'uguaglianza e l'individualismo della differenza. Perché non so se voi ci abbiate fatto caso, ma quanto siamo venuti dicendo finora e quanto si dice oggi, comunque in generale con questa valutazione costante, valorizzazione costante, che c'è?
Differenza.
Individualismo dell'uguaglianza e individualismo della differenza. Tutto il discorso sull'originalità, sull'essere tutti diversi, eccetera, 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 fa radicalmente a cazzotti con quelli che erano gli ideali della Rivoluzione Francese. No? Perché lì che cosa diceva? Liberté, égalité, fraternité. Quindi c'è, come dire, vedete che noi quando diciamo individualismo senza ulteriori specifiche, diciamo cose che sono radicalmente contraddittorie l'una con l'altra. In pratica, so se avete realizzato, ovvero sia, se il francese dice individualismo intende una cosa, ovvero sia che tutti siamo esseri umani e di conseguenza non c'è alcuna differenza fra noi. Dall'altra parte il tedesco quando parla di individualismo ti dice esattamente il contrario, ovvero sia che pur essendo noi tutti esseri umani potenzialmente uguali siamo tutti diversi e che quello che è importante non è l'uguaglianza ma la differenza, che è quello che facciamo noi, no? Perché oggi noi non cerchiamo di essere uguali agli altri. Il paradosso è tutto lì, noi vogliamo essere radicalmente diversi pur essendo comunque come loro, per cui il paradosso si dà a vedere. Ma il paradosso è già nel concetto, ed è già nel fatto stesso di essere uomini, perché effettivamente, non so se avete sentito la canzone di Daniele Silvestri, Le cose che abbiamo in comune, ecco, come dire, è vero, no? Le cose che abbiamo in comune sono 4250, ovvero sì, abbiamo tutti quanti la stessa configurazione fisica, abbiamo tutti quanti uno stesso percorso, abbiamo tutti quanti un sacco di cose in comune. Come mai allora è così importante essere diversi? E questo essere, avere tante cose in comune, conta qualcosa o no? Questo è un dibattito centrale anche in antropologia, tra l'altro, no? Perché appunto, dovendo l'antropologia giustificare la diversità umana, senza tener conto di ciò che c'è in comune, arriva a degli estremi di separazione fra culture che di fatto la paralizzano. Perché a un certo punto, se io tratto e considero effettivamente soltanto le culture oggettive prodotte dalle varie nazioni e dai vari gruppi, spesso e volentieri io con quelle culture non ho niente in comune, anzi, spesso e volentieri sono in netto contrasto, no? Pensate soltanto a ciò che avviene nella cultura contemporanea oggi. E quindi, come dire, questo discorso dell'individualismo, della differenza e dell'uguaglianza è in sottofondo, in trama, in spessore a tutto ciò che noi vediamo oggi. Lo scontro di civilizzazioni di Huntington, l'incontro delle culture di un altro di Attali che sta per uscire adesso, tutte le dinamiche di opposizione, scontro frontale, guerra che connotano la gran parte del pianeta, tranne questi pochi lidi tranquilli, e poi tranquilli tra virgolette perché siamo quelli più paranoici di tutti, tra l'altro. Insomma, ce ne sono quante ne vogliamo di tematiche legate a questo discorso, no? Ma ci sono modi per aggirarlo questo discorso. Dov'è il punto centrale però? È che se io questo discorso non ce l'ho presente, non lo aggiro. Di nuovo, se io non ho coscienza del problema, se io non sono in grado di articolare il problema, io col problema mi scontro in modo frontale e, come dire, rozzo, no? Quindi dico, ah, quello c'ha la faccia diversa da mia, è diverso, fine. Quindi deve andarsene a casa. Mo, adesso abbiamo questo grosso punto di dibattito sui rumeni, che è uno dei cavalli di battaglia dell'oggi, no? Ed è paradossale, perché di fatto noi con i rumeni avremmo effettivamente in comune molto più che con tutto il resto dell'Europa, se vogliamo ragionare in questo senso, sia per lingua che per tradizioni, per rimandi culturali, per tutta una serie di cose. Quindi vedete che anche nella storia contemporanea, anche nell'attualità, si danno dei paradossi costantemente. E come lo giriamo questo paradosso? Lo giriamo mettendo effettivamente in luce una serie di cose che però hanno un difetto dal punto di vista dell'ideologia contemporanea, ovvero sia non sono razionali. Cioè, nel momento in cui io mi limito a ragionare su ciò che viene fatto razionalmente dalle culture, prodotto razionalmente dalle culture, pare che non ci sia modo di discutere, pare che non ci siano canali, pare che non ci sia verso di interagire. Ma se io amplio la sfera di ciò che abbiamo in comune, amplio restituisco importanza ad altri fattori, effettivamente una fisiologia comune è importante. Perché cosa implica una fisiologia comune? Implica una similianza nelle emozioni, implica un qualcosa che proviamo insieme, implica che lo stare in uno stesso spazio con un altro che non culturalmente è diverso da me, però mi dà qualcosa di comune con lui, quello che abbiamo visto essere la prossimia, essere la vicinanza. Poi abbiamo altro, abbiamo un immaginario spesso e volentieri condiviso, dei miti, perché quei miti di cui abbiamo parlato noi, l'eroe eccetera eccetera, quando abbiamo discusso di Bildung, sono gli stessi in tutto il mondo, con eroi diversi, con sequenze diverse, ma i grandi studiosi di questi discorsi, che possono essere Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell, tanti che si sono dedicati nell'ultimo secolo a censimenti e riflessioni su questo tema, che è effettivamente stupefacente, non hanno potuto non notare un accordo profondo, ovvero sia tutte le cosmogonie sono fatte allo stesso modo, tutti gli eroi si comportano allo stesso modo, in tutte le storie eroiche c'è una parte di opposizione al padre e alla madre e via discorrendo, e questo è comune, al di là delle articolazioni e dei dettagli, che poi le culture li vestano in un modo, li vestano in un altro, scelgano di fargli fare cose piuttosto che altre. Però sulla forma del mito, la forma della leggenda è quella, l'archetipo, come avrebbe detto io, è lo stesso. Quindi noi abbiamo paradossalmente una parte inferiore, se vogliamo ordinarle su questo asse, comune col resto dell'umanità, che è ciò che è il nostro corpo, tutte le varie forme del cervello, come saprete, le fasi evolutive del cervello, ciò che i cervelli meno evoluti provano e via discorrendo, che è praticamente identico. Saprete d'altronde che noi abbiamo il 98% di corredo genetico simile ai primati e non siamo differenti dalle tutte le razze umane per nessun motivo. Da un punto di vista genetico non c'è verso di capire chi è chi, ok? Quindi questo, diciamo che in qualche modo è un argomento formidabile verso l'uguaglianza. Però la stessa questione poi ci ripropone un'altra volta col DNA, il fatto che tutti noi abbiamo un DNA che è diverso. Quindi vedete che non si riesce a bloccare questo discorso, è come una grande anguilla. Allora, dicevamo, dal punto di vista dell'inferiore abbiamo una somiglianza, quasi un'identicità. Nella parte centrale, che è quella del razionale, siamo radicalmente diversi, spesso e volentieri, ma nella parte ulteriore, in quella dell'inconscio, in quella del transpersonale, in quella dell'immaginario, torniamo ad essere simili. Quindi è chiaro che in qualche modo dobbiamo articolare questi due individualismi in modo che tengano presenti l'uno le caratteristiche e le esigenze dell'altro. Chiaramente il problema dov'è? È nel fatto che noi non sappiamo chi siamo, ovvero sia che grandissima parte di ciò che ha a che fare col fisiologico e con l'immaginario è al di fuori del nostro controllo. Avviene senza che noi scientemente siamo in grado di metterci bocca. No? E quindi, come come abbiamo visto spesso e volentieri, visto che noi tendiamo a controllarci, il nostro ideale generale del controllo, queste due sfere di somiglianza sono state in qualche modo svalutate, sono state deprezzate, sono state ricacciate in altri ambiti che sono quelli dell'infanzia, quelli della senilità, quelli della follia e via discorrendo. Noi tendiamo a valorizzare solamente il razionale, e valorizzando solamente il razionale andiamo verso lo scontro, come abbiamo visto, perché il razionale effettivamente si articola in mille forme e probabilmente potrebbe articolarsi in altre mille senza che ci fossero alcuni tratti di somiglianza fra noi, per cui far base solamente sul razionale è un problema, genera stress, genera conflitti. Questa faccenda del doppio individualismo, perlomeno delle due vesti e delle due forme dell'individualismo che stiamo vedendo, mi permette di riagganciarmi appunto a un problema che è rimasto un po' sullo sfondo, ovvero sia perché una cosa così tipicamente tedesca come la Bildung sia così tanto influente in tutte le culture dell'Occidente, nella nostra, quella americana addirittura, che è del tutto inattesa come cosa. Per capire questo dobbiamo rifarci all'opera di un francese che si chiama Louis Dumont. Che alcuni di noi dovrebbero avere abbastanza presente, immagino. Che è un antropologo che poi è diventato sociologo, filosofo, storico delle idee, insomma diciamo un altro di quelli che non si riesce a etichettare particolarmente bene perché è un pensiero abbastanza ampio e abbastanza complesso, che ha studiato per un lunghissimo periodo l'India e il sistema delle caste, quindi una delle società tradizionali per eccellenza, per antonomasia. Dopodiché è tornato a casa e ha deciso, in modo abbastanza rivoluzionario se vogliamo, di applicare gli strumenti di pensiero e di conoscenza che aveva messo a fuoco studiando l'India alla sua cultura. Questo vi faccio presente che è rivoluzionario perché di fatto l'antropologia, sin dall'inizio, sin dal momento della sua fondazione, viene interpretata e usata come strumento di dominio cognitivo. Ovvero sia, l'antropologia è quella che studia gli altri e cerca di capire perché non sono come noi. Quindi difficilmente studia noi. Non c'era un senso nell'antropologia, nell'autoantropologia, se vogliamo chiamarla così. Perché lo scopo generale dell'antropologia è al servizio delle ideologie che abbiamo visto fino adesso, ovvero sia dell'evoluzionismo, del colonialismo, di tutte queste ulteriori cose accadute nel frattempo, doveva cercare di dar conto del perché di tutte le culture del pianeta soltanto la nostra fosse progredita tanto, e quindi doveva capire perché tutti gli altri erano in ritardo, in sintesi, no? I famosi paesi in via di sviluppo, i paesi arretrati, tutte queste cose che abbiamo sentito a stufo. Arriva Dumont e dice: ma se vogliamo un attimo prendere conto della semplice questione quantitativa, io vedo che nelle culture del mondo il 98% è fatto come gli arretrati e quello che rimane siamo noi. Allora io, se devo essere onesto intellettualmente, non devo pormi il problema del come mai gli altri sono come noi, semmai mi devo chiedere come mai noi siamo così. Non so se mi spiego. Cioè Dumont trasferisce il problema dell'alterità da noi, dagli altri a noi. Cioè se tutti quanti sono sempre stati così, se da 5.000 anni a sta parte le società hanno una struttura riconoscibile, simile, per quanto poi articolata diversamente, ma comunque simile, perché a un certo punto nell'Occidente del Settecento noi facciamo un'altra cosa? Lo strano non è gli altri, siamo noi. Quindi Dumont ribalta radicalmente la scala dei rapporti simbolici all'interno della disciplina antropologica. Mentre prima noi eravamo il metro di giudizio e gli altri bisognava in qualche modo adattarceli, adesso gli altri diventano il metro di giudizio e noi siamo quelli che scartano. Cioè perché le nostre caratteristiche culturali sono così radicalmente diverse dalle loro? Questa è la grande domanda.
Questo sulla sulla base di cosa stabilisce che noi siamo diversi dagli altri? Cioè,
su una base quantitativa, nel senso che la grandissima parte delle culture di cui si ha notizia è tutta simile a un certo modello che chiamiamo società tradizionale. Poi c'è la società moderna, ma da un punto di vista quantitativo la società moderna non è la maggioranza delle società. Quindi se c'è qualcuno che è diverso, siamo noi, non sono loro. Mentre noi stavamo ragionando dicendo perché quelli sono in via di sviluppo, no? Che vuol dire che noi siamo la norma e loro sono l'eccezione. Dimon dice no, qui il problema è diverso, loro sono la norma e noi siamo l'eccezione. Come mai? Quindi l'interrogativo viene rivoltato contro, no? Quello che fino adesso aveva cercato di mettersene al riparo, perché vi faccio presente che anche questa è una strategia di messa al riparo da critiche. Nel momento in cui io mi autonomino unità di misura, nessuno mi discute più, chiaramente. Troverete una serie di pagine sulle ragioni per le quali Dumont ci, come dire, con le quali Dumont interpreta questo avvento a fine Settecento dell'illuminismo, della cultura moderna, no? Abbiamo visto, rivisto e discusso della questione. Ma quello che è più interessante dal momento, dal nostro punto di vista, è la dinamica del rapporto fra queste culture. Perché se ci pensate, di fatto, la vulgata, ovvero sia il racconto che viene fatto di questa successione, è abbastanza rozzo, anche lui. Ovvero sia si dice a un certo punto, verso il fine Settecento, si afferma questo sistema di valori che è l'illuminismo, che è la società moderna, fa piazza pulita delle culture precedenti e da allora in poi viviamo nella società, nell'epoca moderna. È chiaro questo discorso? Questo come viene articolato? Ovvero sia, la proposta esegetica di questa alternanza è una proposta di colonizzazione radicale e senza, diciamo, conseguenza, senza residui, tanto per riprendere sempre il termine paretiano che da questo punto di vista si presta molto. Quindi noi siamo abituati a pensare alla cultura occidentale contemporanea, alla cultura moderna, come una cultura priva di sfumature. Cosa dice Dumont invece? Che questo è esattamente e solamente un quadro propagandistico e ideologico, ovvero sia non è vero affatto che uno, la cultura moderna e il sistema di valori moderno si sia imposto radicalmente e definitivamente in tutte le culture nelle quali si è affacciato, e in seconda battuta non è vero affatto che la cultura occidentale contemporanea sia unica. Quindi diciamo che Dumont smentisce entrambi questi assunti. E li smentisce in modo, al di là della, come dire, della facilità di constatare questo discorso pratica, li smentisce con quello che chiamerei il buonsenso, ovvero sia dice Dumont, a un certo punto noi ci troviamo a fine Settecento col sorgere di questo illuminismo che lui chiama configurazione individualistica, tanto per capire anche il gergo del libro. Perché questa configurazione individualista si affermasse in modo assoluto, privo di residui, come abbiamo detto, privo di sfumature, in un gruppo, ci sarebbe voluto che questo gruppo fosse praticamente privo di cultura, di una cultura precedente, no? Perché da come ce la mettono sembra che ci sia come una propagazione nel vuoto, ovvero sia riprendendo proprio effettivamente la mistica che c'è sotto. A un certo punto si accende la luce, tutti sono illuminati e buonanotte sonatori, non ci sono più ombre, non ci sono più residui, se ci pensate. In qualche modo è una riedizione laica della Genesi. Però dice Dumont, non è vero, perché le culture c'erano e come, ovvero sia questa configurazione individualista si afferma in stati che hanno tra le culture più antiche del pianeta. Parliamo della Francia, parliamo della Germania, parliamo dell'Italia che per quanto frammentata comunque risale a millenni, parliamo dell'Inghilterra, cioè tutte quante culture tradizionali e solide. Quindi dice Dumont, non è pensabile che a un certo punto, a un'ora X qualunque, arriva questo messia che può essere di Diderot, da Lombero, o chi per lui, Voltaire, o qualcuno della banda dei filosofi, e gira un interruttore e tutti sono d'accordo con lui. È assolutamente impensabile, no? Visto che abbiamo tra l'altro già accennato più volte all'inerzia delle istituzioni, delle culture, no? Il fatto che hanno un loro andamento che difficilmente viene così facilmente sviato. Allora dice Dumont, che succede invece? Succede che questo sistema di valori si afferma in uno spazio culturale, che è quello meno ingombro da anticaglie precedenti, se vogliamo dire, in una sfera sola del mondo, dei sistemi di vita del tempo. E quale può essere questa sfera, secondo voi? Dov'è che è meno forte il peso della tradizione nelle sfere culturali che abbiamo considerato finora? No, no, parliamo delle culture e della nostra cultura. Nell'ambito della cultura, come abbiamo visto, ci sono una serie di dimensioni e di sfere che vengono affrancandosi le une dalle altre, se vi ricordate, no? L'abbiamo detto più volte. Qual è la sfera che più si presta a essere in qualche modo colonizzata, se vogliamo dire colonizzata, o addirittura che probabilmente è quella da cui emana questo sistema di valori, perché è chiaro che il movimento non è così ovvio, siamo sempre con l'uovo e la gallina? È l'economia. L'economia è una sfera vergine in qualche misura, sta cercando, come abbiamo visto, di emanciparsi dal politico e dal religioso, per cui è quella dove ovviamente il peso della tradizione precedente è meno sentito. Per cui, dice Dumont, la colonizzazione da parte della modernità delle culture tradizionali avviene inizialmente solamente per ciò che ha a che fare con l'economia. Tutto il resto del mondo, tutto il resto dei modi di fare, tutto il resto dei modelli di comportamento rimangono improntati alle culture precedenti. Quindi non c'è questo effetto bomba atomica per la quale esplode la modernità, tutto il resto scompare e poi rimane la modernità. C'è una modernità che si afferma inizialmente in un settore ben definito della cultura, delle varie culture, e che poi pian piano, come abbiamo visto, da lì, per effetto quasi di vasi comunicanti, viene colonizzando anche tutto il resto. Ma questo non avviene senza colpo ferire. Quello è il punto. Ovvero sia, dice Dumont, è verosimile che una cultura che ha 2000 anni di tradizione a un certo punto non lotti, scompaia senza tentare di mettere in atto delle dinamiche di compensazione, di opposizione, di contaminazione rispetto a questa nuova che si sta affermando? È plausibile? No, non è plausibile. È chiaro che ci sono una serie di istituzioni, una serie di gruppi, una serie di portatori di cultura che più o meno coscientemente mettono in atto delle controdinamiche per cercare di arginare questo arrivo così, come dire, energico della configurazione individualista. E quindi ci sono i famosi moti di restaurazione, no? Come abbiamo visto, che non sono soltanto politici, ma sono anche culturali. Ci sono dei rinforzi della tradizione da parte delle sfere religiose, da parte dei movimenti religiosi. La cultura è molto più complessa, come dice Dumont e come vi ripeto io, di quanto noi non pensiamo. Quindi, in ultima analisi, cosa accade alla fine di un processo lungo e complesso? Che in qualche modo ognuna delle culture tradizionali precedenti gestisce questi processi di adattamento, di contaminazione, di sottomissione in larga parte, perché no, perché è vero, in modo suo, personale, originale. E quindi noi, quando parliamo di cultura occidentale oggi, non ci troviamo davanti a una cultura occidentale, ma ci troviamo davanti a tante culture occidentali, quant'erano le culture tradizionali precedenti, che si sono modificate nell'arco del tempo sotto l'azione della modernità, ma hanno anche modificato la modernità. E questo è il punto focale della questione. Ovvero sia, come abbiamo visto e ridetto più volte, parlando dell'azione reciproca di Simmel, parlando del feedback, parlando di questi cicli complessi, non c'è una azione senza retroazione. Se la cultura moderna, se il sistema di valori moderno si impone alle culture tradizionali precedenti e ne modifica radicalmente i tratti per molti versi, Questo però avviene al prezzo della modifica di sue configurazioni interiori. Cioè anche la modernità cambia, non è la stessa dappertutto. Capite? Quindi il risultato finale sono delle culture contaminate, paradossalmente. Sono delle culture che non sono più la cultura tradizionale, ma non sono più neanche la configurazione moderna pura. Sono culture nelle quali si sono avuti degli scambi, degli inquinamenti, se vogliamo. Chiaramente dal punto di vista del moderno puro, del modernista puro, tante cose vengono vissute come degradazione, come perdita, come inquinamento, no? Però di fatto quello che rimane è cos'è? Sono culture che sembrano parlare tutte la stessa lingua, ma di fatto non lo fanno, perché con lo stesso termine importante designano cose diverse. Ecco perché vi dicevo che l'individualismo da questo punto di vista è un eccellente modo per introdurre la questione. Quando il tedesco parla di individualismo intende una cosa, quando il francese parla di individualismo ne intende un'altra. Ma quando un francese e un tedesco parlano insieme, parlano sull'individualismo, ciò che deriva è un discorso che è un discorso in qualche modo fondato sull'incomprensione, perché uno intende una cosa, uno ne intende un'altra, e in qualche modo loro sembrano mettersi d'accordo, però a stringere non si sono messi d'accordo su nulla, perché ciò che dovrebbe risultare da questo scambio è viziato all'origine, è viziato dal fatto che il codice di riferimento è diverso. Non so se mi spiego. E questo è il trucco che viene messo in atto appunto dalle culture tradizionali, ovvero sia usare i termini forti, i tratti forti della configurazione moderna, per rielaborarli, ottenendo così cosa? Un doppio scopo, un doppio risultato. Quando noi li consideriamo rivolti verso la popolazione che viveva la cultura tradizionale precedente, questi vengono letti in un modo, dall'esterno vengono letti in un altro. Ovvero sia, il termine in gioco, che sia individualismo o quello che vi pare, presenta una configurazione alla Giano Bifronte. Da una parte lo si vede con una faccia, dall'altro con un'altra, perché dipende dal codice col quale io lo interpreto. È chiaro che se io ho un codice, che è quello tedesco per esempio, visto che stiamo parlando di Bildung e di individualismo, nel quale individuo è chi è diverso, quando un tedesco sente parlare di individualismo capisce questo discorso. Il resto delle culture, e la cultura, diciamo, la configurazione moderna però, sente che si parla di individualismo e quindi sente che si stanno usando dei termini a lei noti. Quindi in qualche modo è un travestimento come quello della cultura, come quello che abbiamo visto della moda, no? Noi parliamo, diciamo, cose che lei può interpretare nel suo modo, ma noi le interpretiamo in un altro. Per cui in questo modo che succede? Che la vecchia cultura tradizionale sopravvive, sfigurata, modificata, cambiata, ma mantiene una presa sulla società, mantiene la capacità di influire su questa società e di darle, guarda caso, una serie di tratti e di caratteristiche che sono perfino funzionali alla modernità. Ci siamo più o meno con la questione. Vediamo questo cosa significa in pratica. Significa che questi valori e questi termini forti sui quali si articola questo scontro, diciamo, questo processo di meticciato, all'uscire da questo processo non sono più né quello che veniva contemplato ab inizio, né quello che avrebbe voluto la modernità pura, sono qualcos'altro. Se ci pensate, questo è esattamente quello che accade alla Bildung. Quando vi ho detto come mai la Bildung diventa da interiore a esteriore, è un prezzo che si paga. Perché la Bildung, come era concepita inizialmente nel sistema tedesco, era estremamente tradizionale, come abbiamo visto. L'accento era posto sull'interiorità, c'erano tutta una serie di caratteristiche che con la modernità hanno poco a che fare. Già lo stesso concetto di talento, come abbiamo visto, non è particolarmente digeribile da parte della modernità. E quindi nel momento in cui questa Bildung viene in qualche modo trasferita all'esterno, però sia viene trasformata in qualcosa che è comprensibile, perlomeno superficialmente, dalla configurazione moderna, è chiaro che si paga un prezzo. Quindi la Bildung non è più interiore, ma è esteriore. L'unicità non è più l'unicità dello spirito, ma l'unicità del corpo, l'unicità dell'apparenza, l'unicità della prassi, quella su cui la cultura occidentale batte di più, la modernità batte molto di più sugli oggetti che non sulle persone, come dice Dumont. Dumont fa un elenco di caratteristiche che distinguono la configurazione moderna dalla configurazione tradizionale, e una delle centrali è questa, ovvero sia che il rapporto è più con le persone che non con più con le cose che non con le persone. E qui vedete un altro aspetto della secondarizzazione, ovviamente, no? E vedete anche in nuce la caduta dell'uomo, perché nel momento in cui io ho posto, e non soltanto nella Bildung, ma nelle dinamiche psicanalitiche, nell'interazionismo simbolico, nelle filosofie del Novecento, nel momento in cui io riconosco che per l'uomo è importante il rapporto con altri uomini, e faccio una cultura in cui invece è molto più importante il rapporto con le cose, sto ponendo dei problemi seri. Non so se questo è chiaro. Ovvero sia, come al solito, predico bene e razzolo male, se vogliamo. Allora, da un certo punto di vista sostengo questa importanza nelle sfere culturali più spinte, nei livelli accademici, nei linguaggi tecnici e via discorrendo, quindi lo psicologo lo sa, il filosofo lo sa, il sociologo lo sa. Nella prassi, però, questo non è confortato da un discorso comune coerente. Il discorso comune mi dice che è molto meglio che io abbia la macchina, è molto meglio che io abbia casa, è molto meglio che io abbia le scarpe, e via discorrendo. Non so se avete visto quell'altra reclama raccapricciante che gira ultimamente, di quell'imbecille che va a casa di una e gli dice: a scuola pensavo che non avrei mai avuto la più bella, e poi parla della macchina. Ecco, secondo me quella simbolicamente è perfetta, capite? Quella è perfetta perché mette in luce esattamente questo movimento. Voglio dire, i movimenti non sono razionali, ragazzi, io vorrei che capiste questo. I movimenti della cultura spesso e volentieri sono molto più simbolici che non razionali, sono movimenti profondi, sono accenti che vengono messi in modo non così evidente, non così ovvio, perché nessuno di noi, no, e questo è uno dei motivi per cui ogni volta che faccio queste lezioni qualcuno salta e dice: io non sono così. E vabbè, ma meno male, nessuno dice che uno scientemente faccia questo, è la spinta culturale che ti porta a farlo, perché ti fa vedere situazioni in cui accade regolarmente questo, ti fa vedere prove, ti fa vedere esempi, ti fa vedere vite intere, pensate a tutti i reality da questo punto di vista, che sono giocati su questo, dove è importante questo, è importante rifarsi tutti quanti, è importante rifarsi tutta la casa, è importante andare a far compere, sembrare qualcun altro. Questo è il messaggio, che poi tu ti venga detto che no, è molto meglio che tu sia originale, lascia il tempo che trova, perché le parole senza gli atti non contano niente, e sono pure gratis, meglio di così possiamo abbondare. Però nella prova, nel comportamento pratico, quello che vediamo è esattamente questo, ovvero sia un accento sulle cose a scapito dei rapporti tra persone. Non so quanti di voi vedano Sky, ma sta uscendo una nuova serie che si chiama Dexter, che da questo punto di vista è stupenda, perché il protagonista è un serial killer. Ma il problema qual è? Che quello che dice il protagonista da serial killer si applica perfettamente al soggetto contemporaneo. È perfetto. L'altro giorno ha fatto 5 minuti di discorso sulle sue condizioni, e potevo benissimo farveli a lezione senza dire che era un serial killer, ma che parlava delle difficoltà di interazione con gli altri, ed era uguale. Sono persuaso che quelli che scrivono la trama abbiano studiato Goffman a lungo, perché c'è tutta una serie di cose che sono perfettamente goffmaniane. Ma quello che conta è questo, ovvero sia che paradossalmente il mostro che parla dei normali sta parlando come un normale che parla degli altri. Non so se mi spiego. Cioè la rappresentazione è questa del mostro, ma poi nella prassi quello che lui dice lo viviamo tutti. Il fatto che si nasconde continuamente, il fatto che dentro è diverso, è vuoto, eccetera, eccetera. È quello che proviamo tutti. Per cui nella fiction spesso e volentieri noi abbiamo delle botte critiche rispetto al nostro ai problemi della nostra cultura molto più marcate di quelle che vengono portate dai filosofi, dai politici, dagli scienziati sociali, perché sono simboliche. che non sono non vogliono dire solo quello, ma se tu li senti in un certo tipo di ottica, in un certo tipo di ascolto, ti dicono esattamente quello. Pensate a Lost. Lost lo stanno premiando come allegoria della cultura contemporanea. Che vuol dire? Vuol dire che giriamo tutti a vuoto, senza riuscire a spiegarci nulla, e ogni spiegazione ci porta a un'infinità di altri problemi. E il fatto che questo venga riconosciuto a livello accademico, venga riconosciuto a livello culturale alto, è significativo. Capite? Perché è una coscienza che pian piano dal subliminale sta venendo fuori, ci si sta cominciando tutti a porre il problema. Noi siamo veramente persi, più o meno siamo abbastanza persi. Capite? Quindi il grande problema è qui, come vi dicevo, ovvero sia nel fatto che le dinamiche proprie della cultura moderna, cioè tutto quell'insieme di idee e valori forti, la distinzione netta fra soggetto e oggetto, l'accento sui rapporti con le cose e non sulle persone, la distinzione fra le branche di sapere, poi li trovate tutti, comunque non è un problema. Tutte queste caratteristiche della cultura moderna sono delle caratteristiche disgreganti per l'identità. E questo Simmel l'aveva visto già nel Novecento, perché quando Simmel scrive Le metropoli, la vita e lo spirito, dice esattamente questo, ovvero che noi stiamo mettendo in piedi un sistema di vita che non ci permetterà più di essere soggetti. Perché ci saranno talmente tante pressioni, costantemente, continuamente, ci sarà un accento sempre più marcato sull'esteriorità, sugli oggetti, sulle cose in serie, che a lui facevano schifo, ovviamente, manca a dirlo, no? Poi uno sembra snobista, o snob, ma non è quello il problema, è che portano con sé dei problemi molto più profondi e molto più incisivi di quanto noi non vogliamo vedere, o non vediamo, non siamo capaci di vedere, insomma, ognuno poi lo costruisce come vuole. Capite? Ed è lì il grande punto di snodo, no? In quel mentre, da una parte, come vedrete, grandi tedeschi come Thomas Mann, come Hermann Hesse, come Simmel, parlano in difesa del soggetto e della Bildung, e nel frattempo la Bildung gli sfugge di mano. Da una parte andiamo al nazismo, perché inevitabilmente andremo a finire anche lì. Era chiaro che da quel vaso di Pandora sarebbe venuto fuori. Dall'altra andiamo verso l'odierno consumismo, attraverso questi processi di cui vi parlavo. Ovvero sia dei processi di interazione fra culture nei quali non c'è qualcuno che decide cosa accade. Perché anche qui bisogna rinunciare all'idea di una regia. Cioè non c'è l'intellettuale che dice adesso faccio sta cosa in modo che questo, lasciate perdere, non accade così. Accade semplicemente in accordo con delle forti convenzioni, con delle forti inerzie, con delle forti accentuazioni di valore preesistenti e successive, per cui questi valori in qualche modo cominciano a, no? A lavorarsi gli uni con gli altri e emerge qualcosa di nuovo. Nella fattispecie il qualcosa di nuovo che è emerso è esattamente questo discorso, questo della Bildung travisata, che è funzionale alle esigenze del capitale e dell'industria, abbiamo visto. È funzionale perché se io costruisco la mia unicità sull'oggetto, e questo chiaramente rientra perfettamente nella categorizzazione della cultura moderna, perché allora la mia importanza, il mio rapporto preferito è con l'oggetto, non con l'altro. Allora, se io costruisco il mio essere così, chiaramente io divento il cliente tipo. È proprio quello che il consumatore tipo, quello che continua a comprare, perché non ha più, come abbiamo già visto per altri versi, il problema dell'uso dell'oggetto, ma il problema dell'utilizzo dell'oggetto ai suoi fini esistenziali, comunicativi, espressivi e via discorrendo. L'oggetto in sé non ha più nulla del vecchio oggetto. Ragionare su questi oggetti oggi in termini di valore d'uso e valore di scambio lascia il tempo che trova. Non so se mi spiego. Perché non è quella la loro vocazione, tant'è vero che abbiamo infinità di luoghi dove ci si scambiano gli oggetti. Pensate a eBay, tanto per dirne una, no? Siamo sempre costantemente in questo ambito. Perché c'è questa freneticità di scambio? Perché c'è, chiaramente, perché l'oggetto a un certo punto a te non serve più per qualcosa, ma magari a qualcun altro sì. Ma questo è sciolto dalla funzione pratica dell'oggetto. L'oggetto è un significante in attesa di significato, se vogliamo prendere la linguistica contemporanea, non ha più un suo senso, tranne casi sporadici, insomma qualcuno che ha bisogno della famosa vanga per andare a scavare c'è ancora, però concettualmente non possiamo più ragionare di consumo semplicemente come attività economica, tant'è vero, come vi ho detto ripetutamente e vi ribadisco, che il consumo oggi è la parte più importante dell'economia. E nell'attività di consumo tutti quanti, grandi sociologi, filosofi, coloro che studiano la contemporaneità, vedono altro che non il semplice consumo. Perché è chiaro che un discorso come quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi con questo accento costante sull'unicità, dove, verso dove porta? Verso dei bisogni espressivi. Cioè io devo fare in modo che gli altri sappiano che sono diverso. Non posso limitarmi a andare in giro, perché già così non mi soddisfo più. Ho bisogno di venire riconosciuto come originale da un pubblico il maggiore possibile, perché da una parte c'è questo accento costante sull'apparenza che deriva da tutti i fattori che abbiamo visto. Dall'altra c'è il fatto che quel riconoscimento a me non serve poi in ultima analisi, non lo so, però non mi serve. Cioè non è il riconoscimento primario, ma è il riconoscimento secondario, che lascia il tempo che trova. Per cui io l'unico modo che ho a disposizione, in un mondo dove la quantità conta più della qualità, qual è? È moltiplicare i contatti. Farmi riconoscere dal maggior numero di persone possibile. Sperando di compensare quei pochi che valeva la pena che mi riconoscessero e che non ho più. Quindi nella secondarizzazione dei rapporti c'è anche questo da dire, no? Viene, come dire, necessariamente aumenta in scala esponenziale, perché io man mano non sono più soddisfatto, di nuovo una dinamica simile a quella da tossicodipendenza, come abbiamo visto col consumo, ovvero sia la prima volta sono soddisfatto, la seconda è ma sono solo questi, la terza che diavolo non me ne frega niente, a me serve di più, è la dinamica classica in qualche modo. Quando tu dai alla quantità degli incarichi qualitativi, questa non è in grado di supportarli. Qui di nuovo Simmel ci viene in aiuto e che ci dice? Ci dice che l'unica qualità della quantità è la quantità. Io posso solo avere di più, non c'è un altro modo di articolare. Questo da una parte ci spiega per esempio le colossali fortune dei tycoon contemporanei, dei miliardari contemporanei, no? Per forza non possono fare altro, accumulano, perché lo hanno, che fanno? C'è altro modo di essere migliori degli altri, perché quella è, le regole del gioco sono quelle. Dall'altro invece ci spiega appunto il fiorire dei reality, l'importanza di internet, il fatto che ognuno tenda a darsi a vedere nel modo più assoluto e radicale possibile. Una delle vittime, come diceva un articolo recentemente, è la privacy. Adesso si mettono sui blog delle cose che non avresti raccontato manco al tuo miglior amico 20 anni fa. Non c'è più vergogna di nulla, perché la vergogna è controproducente a questo fine. Non puoi vergognarti di qualcosa, né puoi tenerlo da conto per darlo a qualcuno particolare, perché qualcuno particolare non c'è più. Quindi ovviamente lo metti in piazza. Quindi vedete che le dinamiche culturali che vediamo costantemente sono fortemente e strettamente connesse a questo aspetto. Il fatto che tu la prima cosa che fai la filmi e la metti in linea, che qual è la spiegazione? C'è una spiegazione diversa? No, che tu quella cosa la stai facendo per poterla mettere in linea e per poter essere riconosciuto, nel bene o nel male è poco importante, perché sappiamo che uno dei principi della comunicazione contemporanea è purché se ne parli non ha importanza. Quindi questo su cosa incide a sua volta? Sulla dimensione morale e sulla dimensione etica. Si sfuma tutto, non si è più in grado di decidere cosa è bene e cosa è male, né te ne frega niente, perché quello che conta è ciò che è strumentale alla tua visione, all'essere visibile. Se devi ammazzare n persone, tutto sommato, chi se ne frega, va bene, no, l'hai visto. Una delle molle, se non la molla di tutti i serial killer americani è quella, ovvero sia essere meglio del serial killer precedente, in modo che la gente mi scriva, la gente mi legga, possa scrivere la mia biografia, eccetera, eccetera, eccetera. È una dinamica perversa, ma che ha una sua leggibilità abbastanza facile una volta che si entra nel quadro teorico. Domande su quello che abbiamo detto finora? Volevo, dando per chiarita questa cosa della dinamica culturale, che non è che mi interessi che la capiate nelle sfumature più profonde, quello che mi interessa è esattamente che capiate appunto che anche nelle culture e nella cultura avviene quel principio di contaminazione. Per cui paradossalmente possiamo dire che il multiculturalismo, il rapporto con l'altro che viene sempre preso come appunto il cinese, l'africano, il rumeno, tutte queste cose esotiche, per noi è questione di quotidianità. Nel senso che nelle nostre culture stesse noi vediamo costantemente un confronto fra posizioni che non si capiscono. Pensate soltanto al problema del welfare, come già vi ho detto, e come adesso possiamo capire meglio. Nel problema del welfare cos'è che gioca un ruolo distintivo fondamentale? Il valore dell'appartenenza, con solidarietà, altruismo e tutto una costellazione di significati affini, che è quello che abbiamo visto essere la distintiva caratteristica del pietismo contro il calvinismo, tanto per dirne una. Quindi sembra poco strano che quelle che sono poi le nazioni dove il calvinismo o comunque il capitalismo si è affermato nei modi più chiari e totalitari sono quelle dove il welfare non c'è. No? Pensate al mondo anglosassone, pensate agli Stati Uniti, pensate all'Inghilterra della Thatcher e compagnia cantante. Se prendete questo come discorso, non so se avete visto, quando è stato la settimana scorsa, c'è stato un Matrix dedicato al Dr. House. Io ho scritto anche un nuovo post per chi fosse interessato su Ciottoli, per andarlo a vedere in proposito. Ma quello che è interessante e che conferma quanto vi dicevo appunto sui seriali è che su questo discorso si è costruito un dibattito un po' più ampio, come a dire, perché negli Stati Uniti, accanto ai seriali investigativi, che immaginate tutti quanti, ce ne sono una miriade se ci pensate un attimo, va fortissimo anche il seriale dedicato al mondo della sanità e degli ospedali, mentre da noi quando cerchiamo di farli autoctoni non vanno. In Italia vanno soltanto quelli, RIS, distretti di polizia, la squadra, la mafia, cioè tutta roba centrata principalmente sulla sicurezza. Insomma sì, tutta questa serie di cose, no? Allora vi dicevo, questo non è un caso, cioè uno può prenderlo come che palla ancora un'altra volta, però evidentemente se il pubblico reagisce a questo tipo di messaggio simbolico, lo fa perché questo messaggio simbolico va a toccare delle sfere sensibili. Allora vedete che questo, da un punto di vista valoriale, se astraiamo dal prodotto e pensiamo al discorso che c'è dietro, cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia è molto più sentito il problema della sicurezza che non quello degli ospedali. Per quanto noi si parli male degli ospedali, per quanto si critichino, giustamente, per carità, non voglio assolutamente fare l'avvocato dello status quo, ma la condizione italiana rispetto alla condizione americana è senza possibilità di paragone. Non so se mi spiego, nel senso che l'americano sa che se non ha la situazione muore. Qui te può andare bene, te può andare male, però comunque arriva l'ambulanza, te portano via, poi dove te buttano, è un altro discorso, ma da un punto di vista di allarme e di sensibilità al tema, loro sono molto più sensibili di noi perché lì la situazione sulla sanità è un disastro. So se questo è chiaro. Ed è un disastro per quello che abbiamo visto del calvinismo, però sia che se tu non te puoi pagare il servizio è perché sei cattivo e quindi devi morire. Quindi vedete da dove arriva la questione, non è una cosa dell'oggi. IAR di fatto è figlio del calvinismo, quello è il paradosso, capite? Perché il giudizio di valore sul nullatenente deriva da lì. Prima il nullatenente era uno che meritava pietà, capite? Non andava guardato male, era uno a cui era andata male perché c'era molto più spazio per il destino, tra l'altro, no? Se vogliamo prenderlo in gioco, perché non è detto che tu debba necessariamente essere tutta colpa tua quello che ti è successo, ti può pure andare male, capita. Che vogliamo fare? Ce ne facciamo una croce? Per noi no, per il calvinista sì. Se ti è andato male è perché da prima ti andava male, perché eri condannato a monte e quindi chiaramente perché doveva andarti bene, non c'è nessun motivo. Questo chiaramente che cosa fa? Sminuisce l'importanza del destino e quindi ci tiriamo fuori da questa cosa, ma per altri versi crea delle situazioni che sono assolutamente esplosive e sono umanamente insopportabili, no? Quindi vedete che questo discorso, tutto quello che vediamo, tutta questa serie di fiorire di figure mediche di riferimento, non solo chiaramente trae importanza da questo, trae importanza anche da altro, ovvero sia da cosa? Dal conflitto perenne tra vita e morte, dal fatto che noi con la morte abbiamo un rapporto che è catastrofico, come troverete in una parte, in un excursus del libro sulla buona morte e via discorrendo. È chiaramente un tema che per noi è centrale, molto più centrale di quanto non sembri quando se ne parla. Poi di fatto non se ne parla, facciamo finta di niente, abbiamo lasciato che ne parlino i seriali, ma nello stesso tempo abbiamo messo in atto delle prassi di vita che sono delle prassi di rimozione continua. Pensate soltanto al diverso rapporto che abbiamo noi e i giapponesi con i cimiteri. I cimiteri giapponesi sono dei posti splendidi, dove vanno regolarmente la domenica a fare le scampagnate con alberi di ciliegio, gente che gioca. I nostri cimiteri sono cimiteri con grosse mura, lontani, rimossi. La rimozione non è soltanto fisica, spaziale, è anche una rimozione di contenuto. Capito? Chi va a passare la domenica al cimitero se non è il 2 novembre? Nessuno nella sua mente normale, voglio dire, no? Perché per noi il cimitero è un posto da evitare come la peste. Questo vuol dire che noi con la morte non ci prendiamo proprio. Allora è chiaro che gli eroi sono quelli che ti salvano dalla morte. Anche se con il discorso corrente vai a sbattere contro certe situazioni nelle quali non sai più che dire. Ma allora muoio, non muoio, lo lascio morire o no? Come faccio a decidere? Così facile? No, non è facile per niente. Non era un caso che si dice che ci fosse stata la delega al Padre Eterno, perché poi l'uomo quando decide spesso e volentieri decide male, sbaglia i giudizi, non sa se mettersi, non riesce a mettersi nei panni dell'altro, perché mettersi nei panni del moribondo sofferente non è facile. Quindi insomma lì arriviamo a un'altra delle aporie del nostro tempo e della nostra cultura, no? Però appunto l'altro discorso è questo, però sia che questa grandissima diffusione di un certo tipo di simbologia, di mercato, di immagine è dovuta a dei processi culturali profondi, non è casuale, no. Quando mai vi sarebbe venuto in mente di vedere una serie dedicata a un becchino? Eppure hanno fatto Six Feet Under. Quando mai vi sarebbe venuto in mente di vedere una serie dedicata a un chirurgo estetico? Hanno fatto Nip and Tuck, che tra l'altro era una bellissima serie, con una serie di attenzioni, di ragionamenti, di questioni etico-morali fortissime. Ma quelle sono il classico esempio che la cultura sta cambiando, perché 5 anni fa sarebbero state inimmaginabili, 6 anni fa non c'è, a nessuno sarebbe mai venuto in mente neanche di affrontare il discorso, capite? Però no, la lingua batte dove il dente duole, per cui piano piano ti tornano questi stimoli, ti tornano una serie, c'è un fumetto che si chiama John Doe, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, che è tutto dedicato lui alla morte, ed è strano, no? C'ha una sua organizzazione che si chiama Trapassati Incorporated, che gestisce le morti sul pianeta, e tutta una serie di situazioni che non sono narrativamente ovvie. Però vuol dire che almeno a livello immaginario stiamo tentando di riprendere i contatti. Sono quelle che si chiamano i famosi primi contatti diplomatici, no? In qualche modo per cercare di ripristinare un qualche equilibrio che c'è sempre stato. Pensate soltanto ai comportamenti pratici nei confronti della morte. Anche nella nostra cultura, fino all'Ottocento, ai primi del Novecento, si moriva a casa, si moriva con tutta la famiglia intorno. Non era stressante o scioccante vedere un morto. Oggi si muore in ospedale, chiusi, nascosti, bianco, tutto bianco. C'è una serie di messaggi formidabili in questo.
Anche l'immagine che abbiamo della morte.
L'immagine che abbiamo della morte. Ce ne sono quante ne vogliamo di discorsi, no, da poter fare su questo. E segnano un'evoluzione. Chiaramente, anche lì un'evoluzione dall'antico al moderno, dal tradizionale al contemporaneo. Il contemporaneo non ha gli strumenti. La modernità, lasciata a se stessa, non ha gli strumenti per gestire i rapporti umani, non ha gli strumenti per gestire i rapporti col trascendente, che sia il trascendente divino o il trascendente della morte, comunque non sa come fare, perché l'economia non è un sistema compiuto. Non so se mi spiego. Cioè l'economia non ha in sé i valori, i comportamenti, i messaggi necessari a farti vivere bene. L'economia ti fa vivere in un certo tipo di sistema, che è un sistema che noi oggi stiamo scoprendo molto scomodo. E perché lo stiamo scoprendo oggi? Per quello che dice Dumas. Perché, come vi dicevo, nel momento in cui le culture cominciano a compenetrarsi, per un lasso di tempo piuttosto marcato, convivono. Allora l'economia fa il suo dal punto di vista economico, poi pian piano politico. Il resto della vita, il quotidiano, il tran tran, viene gestito con i vecchi criteri, che erano criteri che avevano degli strumenti per affrontare la morte, degli strumenti per affrontare il bene e il male, degli strumenti per comportarsi e convivere in modo civile, perché tutto questo insieme di cose è tradizionale, non è moderno. Il moderno persegue il suo interesse, per cui il moderno è quello che ti passa davanti in fila. Tanto per dirne una. Capite? Perché non vede perché debba cederti il passo per nessun motivo, lui ha fretta, tu puoi anche non esistere, te passa sopra se serve. Quello è il moderno. Quindi tutti i vari comportamenti che noi vediamo che stanno diventando sempre più palesi, di incapacità a convivere, sono tutti comportamenti moderni, perché nel moderno non c'è scritto da nessuna parte che tu devi essere gentile con chiunque, perché la gentilezza non è contemplata, non ha a che fare con l'efficacia dell'azione. L'azione efficace è che tu hai fretta e passi davanti a chiunque e non te li accazzotti, perché a quel punto l'unico sistema che rimane è fermarli, no? Quindi non è un caso che di nuovo aumentino i livelli di violenza, tutti i tipi di gestione di rapporto interpersonale finiscano la violenza. Pensate a quanti giovani si accoltellano, no? Tu mi rifiuti, io ti accoltello, ma che, quando mai? È un modo di reagire normale? No, sono tutti matti? No. Il problema è questo, è che non ci sono più gli strumenti, non ci sono più i canali, non ci sono più le forme per gestire delle situazioni di diniego. Quando sei abituato ad avere tutto ciò che vuoi e ti dicono che tu devi avere tutto ciò che vuoi perché è proprio un tuo titolo, un tuo diritto, a quel punto chiunque neghi qualcosa deve essere soppresso o portato a cambiare idea.
Però se si parla dei sentimenti, dei rapporti umani, cioè qualcosa che non va ce l'hai, anche se ti dicono che ci deve avere tutto, no?
In che senso qualcosa che non, anche non va?
Nel senso che il ragazzo che uccide la fidanzata perché era lasciato, cioè non è normale che tu l'ammatti.
Non è normale, no, però non è che non è normale perché lui è matto, o perlomeno ancora lui è uno un po' così. Il problema è che oggi come oggi mancano gli strumenti per altri tipi di interazione. Cioè, a livello di scala generale, la diplomazia non c'è più. Se abbiamo un qualche tipo di contenzioso, facciamo la guerra. Cioè, siamo tornati a 600 anni fa, 700 anni fa. Cioè, tutto quell'apparato simbolico che era stato messo in piedi per poter appunto smussare i rapporti con l'alterità di cui parlavamo prima, sta cadendo a pezzi. Perché? Perché non è umano, ma era legato a un certo tipo di cultura. Man mano che quella cultura perde terreno, tutto ciò che riusciva a fare per temperare le situazioni non va più. Non so se mi spiego. E questo, come vi dicevo, lo vediamo molto bene con un paio di citazioni che passerei a leggervi. Se avete il libro, siamo a pagina 115. Queste sono citazioni da uno storico che ha scritto una cosa molto bella, che anch'essa vi consiglierei di leggere, non si sa mai, che è Il Secolo Breve, che avrete visto immagino in libreria ripetutamente, ed è un gran libro. L'autore si chiama Hobsbawm, un cavolo di cognome se mi consentite, però insomma che dobbiamo, si chiama Eric Hobsbawm, e nelle pagine del Secolo Breve, per quanto non sia mirato a questo discorso ma consta di ciò che accade, ci sono alcune considerazioni che per noi sono estremamente interessanti. Vi dicevo, pagina 115, più o meno metà pagina, c'è una citazione di Hobsbawm che dice: i vantaggi materiali di una vita entro un mondo in cui la comunità e la famiglia declinavano erano e rimangono innegabili. Ve le commento perché penso sia il caso. Che vuol dire vantaggi materiali? Vuol dire, come abbiamo visto, che quando tu vivi senza più subire i legami primari, per te la vita praticamente è più facile. Materialmente è più facile, non devi dare i tuoi redditi a chi che sia, non hai obblighi di sorta, non ti devi sacrificare la domenica per andare a pranzo a casa, non devi passare la notte a parlare con l'amico che ha le crisi, fai quello che ti pare. Questo è il discorso del vantaggio materiale. E oltretutto tutto ciò che guadagni rimane a te, tanto per tornare a quello, diciamo, delle tasse, no? Pochi però capirono che una gran parte della moderna società industriale, fino alla metà del nostro secolo, si era basata su una simbiosi tra la vecchia comunità e i vecchi valori familiari e la nuova società. Di conseguenza, pochi compresero che gli effetti della loro rapidissima disintegrazione sarebbero stati ingenti. Lui, Dumont, non lo conosce, però dice esattamente la stessa cosa. Quando ci parla di simbiosi tra vecchia comunità e nuova società, che sono i termini che abbiamo visto di Tönnies, tra l'altro, se vi ricordate, comunità e società, dice esattamente quello che dice Dumont, ovvero sia dice: non è vero che le vecchie culture tradizionali sono finite come è arrivata la modernità. Hanno attuato una convivenza clandestina, dice Dumont. Perché? Perché la modernità ha sempre fatto finta che loro non esistessero, ma le sfruttava. Sfruttava cosa? Sfruttava tutta una serie di tratti, come vediamo alla fine della pagina, che sono casualmente, ironicamente oserei dire, fondamentali per il suo benessere. Infatti, il sistema capitalistico, anche quando era costruito sul funzionamento del mercato, parlavamo addirittura con l'era, era costruito, per cui il funzionamento del mercato è stato defenestrato abbondantemente, ma comunque, si era affidato a un certo numero di inclinazioni che non avevano alcuna connessione intrinseca con quel perseguimento dell'utile individuale che secondo Adam Smith alimentava il suo motore. Il capitalismo faceva affidamento sulla abitudine a lavorare, che Adam Smith considerava uno dei moventi fondamentali del comportamento umano, nonché sulla disponibilità degli uomini a rinviare a lungo la gratificazione immediata, cioè a risparmiare e a investire in previsione di future ricompense, sull'orgoglio di ottenere buoni risultati, sul costume della fiducia reciproca e su altre attitudini che non erano implicite nella massimizzazione razionale dell'utilità di ciascuno. Io penso che questo sia, come dire, assolutamente centrale per capire cosa accade oggi. Nel senso che la modernità, la configurazione moderna, nella sua sbornia, nella sua quella che chiamiamo hubris, nella sua ebbrezza di potere, quasi di divinità, cosa pensa? Pensa che tutti i caratteri che riscontra nella realtà siano naturali, ovvero sia che siano una caratteristica dell'uomo. Il problema qual è? Che non sono naturali, ma sono culturali. Quindi sono caratteristici di un uomo in una cultura, che è la cultura tradizionale. Perché tutti questi caratteri che vi ho appena letto sono i caratteri su cui si fonda il capitalismo, quel capitalismo che abbiamo visto, no? Il famoso protocapitalismo, il capitalismo di Bruttenbrock, quelli che risparmiavano, reinvestivano, spendevano poco per sé, tutte queste caratteristiche sono caratteristiche tradizionali. Il rinvio dell'utile, no? Ne abbiamo visto, ovvero sia il fatto che cosa fa il capitalista? Reinveste nella fabbrica. Dove sta scritto questo? Perché? Tant'è vero che oggi il capitalista prende i soldi e scappa, come dice Woody Allen, non reinveste. Non investe da secoli. Oggi sono passato, sentendo in macchina, sentivo uno dei grandi problemi del petrolio contemporaneo, qual è? Che le grandi compagnie petrolifere non investono. Prendono i soldi, ma perché dovrebbero investire? Dove è scritto? Quando tu mi parli della massimizzazione dei profitti, tu arrivi a un certo punto in cui la tua azienda ha un valore che probabilmente non verrà più fatto, non verrà più raggiunto per motivi e circostanze di mercato, perché non te la devi vendere? Dove è scritto che te la devi tenere e continuare a investirci i tuoi soldi, quindi rimanendo a lavorare, a soffrire, a rischiare, eccetera? Non c'è scritto da nessuna parte, tant'è vero che i capitalisti contemporanei non lo fanno. Comprano un'azienda, la pompano e la vendono. Perché non c'è nessun motivo di ordine logico, né nessun motivo interno al sistema economico per cui io devo reinvestire i miei profitti. Io reinvesto i miei profitti quando? Quando ragiono come tradizionalmente il protocapitalista che li reinveste perché? Perché vuole la salvezza. O li reinvesto quando sono uno come Olivetti, che era uno degli ultimi capitalisti diciamo di transizione, che sente un obbligo morale verso i suoi addetti. Ma l'obbligo morale è un concetto tradizionale, non è un concetto moderno. La modernità non ha a che fare con il morale. La morale e l'etica è quella che, come parafrasando Nietzsche, potremmo dire è al di là del bene e del male. Lì c'è solo più o meno utile. Poi come questo viene perseguito non è un problema suo. Allora, perché questa frase è così centrale? Perché ci dimostra in modo lampante che l'epoca d'oro del capitalismo è stata quella nella quale la parte etico-morale veniva data dalle altre culture. Cioè, la modernità faceva tutto quello che voleva, diceva quanto era figa, eccetera, eccetera, per carità, sono splendida, sono fantastica, ho vinto. Ma tutto il lavoro sporco, ovvero sia i rapporti interpersonali, i problemi valoriali, i giudizi morali, i giudizi etici, venivano formulati sulla base delle culture tradizionali, che ancora in qualche modo sopravvivevano. Quando è il problema? Quando queste culture tradizionali cominciano a cedere. Perché una cultura che non viene irrigata, che non viene valorizzata, che non viene insegnata, finisce. Non è che continua per qualche tipo di grazia ricevuta, finisce, scompare. E noi ci troviamo a vivere le conseguenze di questa scomparsa, ovvero se abbiamo gente che non ha idea di cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, che non ha idea di come dovrebbe comportarsi insieme agli altri per assicurare una convivenza civile a tutti. Abbiamo la modernità oggi, non 10 anni fa, non 50 anni fa, neanche 100, la modernità è oggi, perché prima era un sistema bastardo, in cui la modernità faceva certe cose e la tradizione ne faceva altre. Capito? E lo vediamo anche da una serie di prassi che sono per altri versi assolutamente condivisibili, ma pensate soltanto al divorzio, pensate soltanto all'aborto, sono delle figure che non sono pensabili in un'ottica tradizionale. È da lì che comincia a esserci una completa separazione, che la vecchia cultura tradizionale cede le armi e non riesce più a gestire le situazioni. Da lì cominciano i capitalisti d'avventura, da lì cominciano tutti i grandi, come dire, no, i famosi pirati della finanza, quelli che mordono e scappano, quelli che ci stanno facendo pagare il petrolio $20-30 in più a barile perché giocano con le cifre, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciano lì. In quel torno di tempo è il momento in cui alla fine le culture tradizionali non reggono più. Dopo aver sopportato due secoli cercando di andare avanti, sono sempre più delegittimate, sono sempre più viste con superiorità, sono sempre più negate. E tu nega oggi, nega domani, alla fine smonti. Ma questo qual è? Dov'è il problema? È che il funzionamento dell'economia andava bene finché c'erano quelle culture. Perché l'economia, con tutta questa serie di osservazioni che abbiamo visto, funzionava finché c'era l'orgoglio del prodotto, che è un carattere artigiano, non è un carattere di massa. Funzionava finché c'era fiducia, che è decisamente primario come rapporto. Funzionava finché c'era disposizione a sacrificarsi, risparmio, tutta una serie di cose che oggi non ci sono più. Quindi, paradossalmente, cosa sta facendo la modernità, o cosa ha fatto probabilmente? Ha segato il ramo sul quale stava seduto. E a questo punto ne sconta decisamente i costi, perché le crisi degli ultimi 10 anni a livello economico sono tutte crisi che vertono su questi aspetti. Perché? Perché c'è chi truffa la fiducia dei suoi clienti, no? Pensate soltanto al Banco Popolare di Lodi. A quale banchiere di una qualche, non so come posso, neanche come posso dire, ma comunque di una certa, che abbia un minimo di deontologia, può venire in mente di togliere un tot euro a tutti i conti che ha sotto le mani per piazzare lui e farci le cose? Non è pensabile, perlomeno non era pensabile. Oggi uno si chiede come mai non ne abbiamo di più. Sono lì, tanto che fine, che sarà mai? 5 euro a testa, figurati che mi importa. No? Non se ne accorgono. E che ci faccio? Ci faccio le scalate ai giornali, ci compro le televisioni, mi metto in condizione di influire seriamente sulla vita politica. Tutta una serie di cosette, non da poco. Ma è incomprensibile, è inconcepibile rispetto a prima. Capite? La fiducia è questo, ovvero sia un banchiere serio non lede il rapporto di fiducia col cliente, perché si regge solo su quello, che sì, io come faccio a fidarmi che tu stia usando i miei soldi al meglio? O mi fido o non mi fido, se non mi fido me ne vado. No? Stesso ragionamento in borsa, tutte quante le cose come Enron, come Halliburton, come tutti i grandi scandali che hanno messo in ginocchio la borsa americana costandoci miliardi e miliardi di dollari, sui quali nessuno ha detto nulla, no? Qui ci strappiamo le vesti per la minima spesa, però che si buttino 240 miliardi in un sabato, tutto normale. Ma a parte questo, tutti quegli scandali perché avvengono? Perché i manager scappano, perché i manager pensano a massimizzare i profitti loro, non quelli della comunità né quelli di chi sta lavorando con, non gliene frega niente, loro sono quelli che portano via i soldi truffando la fiducia, perché il sistema si regge sulla fiducia, tutto si regge sulla fiducia, penso di averlo già detto, ma la finanza e l'economia più degli altri. Il famoso valore della stretta di mano, quando mai? Negli Stati Uniti oggi, se saluti qualcuno, quello ti fa firmare subito un atto in cui dichiari che non farai nulla di quello che ti viene detto dopo, perché non si fidano, perché ci sono avvocati ovunque, no? Altre serie che vanno per la maggiore sono le serie con gli avvocati. Non so se avete mai fatto caso, forse non avete notato, ma qualunque americano, qualsiasi cosa accada, lui che ti dice chiama il mio avvocato, clicca e c'ha il numero lì, vuol dire che lui fra i primi 3 numeri del telefono c'ha l'avvocato. Io dovrei stare un attimo a casa a far mente locale a chi chiamo, perché l'avvocato non so manco dove sta di casa il mio. L'americano, il primo numero nella lista è l'avvocato, perché non si fida che qualunque cosa tu faccia è comunque possibile che ci sia una fregatura sotto. E la mancanza della fiducia è uno dei mali centrali oggi, sia per quello che riguarda l'equilibrio esistenziale che per quello che riguarda il funzionamento della società, perché la società si fonda fondamentalmente sulla fiducia. Senza fiducia non succede più niente. Non so se avete mai pensato al fatto che in pratica, no? Che è questo? Se non ci fidiamo che questi siano soldi, questi non sono soldi. Quello è il problema. Se io non mi fido che quelle cifre che leggo sul monitor quando arrivo al conto siano dei soldi, io non vivo più, o vivo in un altro modo, radicalmente. Ma pensate quanto è importante la fiducia. senza fiducia non campiamo, perché la società non si può, non può reggersi su un'informazione piena, perché non abbiamo più lo spazio per gestire un'informazione, anche fosse che esiste o possa esistere. Ma l'informazione piena chi la gestisce? Io posso sapere tutto quanto quello che sta accadendo a livello di dinamiche economiche, dinamiche finanziarie, se è vero che la Banca d'Italia ha tutti i miliardi di oro che dovrebbero coprire una percentuale, una frazione di quello che gira sul mercato, perché altrimenti non avrebbe senso, sapete come funziona, no? La moneta oggi. La moneta oggi si fonda sull'assunto che ci siano delle riserve d'oro che sono in grado di coprire, nel caso io volessi commutare il mio denaro in cartaceo o in qualcosa di, che ha un suo valore intrinseco, e qualcuno me lo può ridare. Ma se noi adesso andassimo tutti in banca a farci ridare l'equivalente in oro delle monete, andremmo falliti in un batter d'occhio, che è quello che è successo in Argentina l'ultima volta, non so se vi ricordate, quando c'è stato il crack dei bond argentini, che era un'altra di queste storie che potevano accadere soltanto in un clima del genere, perché i bond argentini li hanno spacciati sulla base della fiducia. Lo sapevano benissimo che erano prodotti a rischio, oppure l'hanno venduti al vecchietto, l'hanno venduti al pensionato, l'hanno venduti alla casalinga in vena di investimenti, al piccolo investitore, l'hanno venduti a tutti e hanno fatto una migliaia di vittime. Questo non doveva accadere nel capitalismo, no? Perché il capitalismo si presumeva virtuoso. Il capitalismo era virtuoso finché la cultura tradizionale che c'era alle spalle gli continuava a insegnare cos'era la virtù. Per cui arrivava gente che non capiva come poteva comportarsi direttamente. Nel momento in cui questa gente non ha più la socializzazione che la porta a capirlo, ragiona con quello che ha davanti. Allora davanti c'è scritto che perché tu devi farti un mazzo così quando puoi aver guadagnato entro domani tanti tanti miliardi e startene per tutto il resto del tempo su una spiaggia in panciolla? Qualcuno mi risponde a questa domanda e vediamo, abbiamo capito la questione. Perché dovresti? Non devi. Se puoi monetizzare, monetizzi e fai cassa e vai via. Fine. Semplice. Per cui perché stupirsi di nuovo? Tutte le anime belle che si stupiscono di questi comportamenti sono comportamenti normalissimi. Ti stupisci solo se non hai capito niente di come era organizzata la cultura precedente, se non vedi cambiamenti in atto, allora sì che ti stupisci. Chiaro, vivi in un mondo che c'è, e quindi poi quando sto mondo ti casca davanti agli occhi sei stupito. Ma il mondo funziona così oggi, non c'è nessuna buona ragione né alcuna conseguenza logica nel fatto che chi ha i soldi li debba reinvestire. Non si vede perché. Se quei soldi ti bastano per vivere da adesso fino a quando muori nella ricchezza e nello scialo più totale, ma perché devi continuare a lavorare? Dove sta scritto? Il problema della salvezza dello spirito non c'è più, e quindi non investi più, semplicemente. Quindi vivi come viene. L'oggi conta, no? La conquista, la famosa conquista del presente significa anche questo. È chiaro che questo però cosa libera? Libera una serie di esigenze formidabili a livello trascendentale, quella famosa religiosità di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione. Non è più servita da nulla, perché la Chiesa sta facendo un suo gioco che non ha nulla a che fare col trascendente. Le forme di trascendenza che si erano, come dire, consolidate dal Settecento ad oggi non contano più. Chi vuole la trascendenza dove la va a cercare? La va a cercare o nel consumismo, come abbiamo visto attraverso questi canali perversi ma abbastanza evidenti una volta che li troviamo, oppure nelle famose religioni alternative, oppure reirrigando la Chiesa, perché adesso stiamo tornando a questo. Finite tutte le varie sfere del mondo dove era andata a finire la religiosità, che erano la scienza, che erano la società, che erano tutta una serie, la tecnologia, la medicina, tutto quello che abbiamo girato, tutto quello che è successo, il consumo, l'economia, mo torniamo alla religione, perché non c'è semplicemente nessun altro luogo dove andare. Le riforme che sta facendo il Papa sono riforme che dicono questo, anche se sembrano estremamente anacronistiche. Ma il ripristino della messa in latino, il ripristino della messa cantata con la musica sacra, eccetera, cosa vuol dire? Vuol dire che sta cercando di ricaricare la Chiesa, il rito della messa, di un significato rituale che si è perso, perché il significato rituale non ha nulla a che fare con le chitarre e quelli che ballano. Quella era una lettura sociale, che però non è necessariamente religiosa. Pensate soltanto a tutte le tradizioni per le quali il rito è incomprensibile a priori. Pensate agli ortodossi, che se chiudono dietro un muro, il fedele sta là fuori e non sa niente. Dice, che senso ha? Il senso è nel gesto, non è nel contenuto razionale. Di nuovo, la fede e la religione non sono razionali. Anzi, alla nostra fede e alla nostra religione ha fatto male troppa razionalità. No? come diceva Francesco, come dicevano tutti quanti i grandi mistici, non capivano come potesse funzionare la Chiesa, come funzionava. È ovvio, perché loro erano, come dire, accordati a un certo tipo di frequenza, e il resto della Chiesa andava per conto suo, la curia romana, no? Tutte quante le cose che sappiamo perfettamente, Marcinkus, lo Ior e tutta un'altra serie di cose divertenti. Quelle sono la religione oggi. Allora, se vogliamo fare in modo che la religione reintercetti tutto quel resto di cosa che era in teoria la sua missione, ovvero sia che la Chiesa ricominci a parlare di trascendente, ricominci a dire delle cose scomode, ricominci a porsi attraverso rispetto a tutta una serie di comportamenti, lo troviamo oggi, è lì, no? Un Papa che parla contro il consumismo non si era mai sentito. Eppure l'ha fatto. Perché? Esattamente per i motivi che vi sto dicendo io. Non può non farlo se vuole fare il Papa religioso. Perché è evidente che dal suo punto di vista il consumismo è qualcosa che lo intralcia. Capito? Quindi non c'è, c'è chi è più sottile e chi è meno sottile, chi guarda più lontano e chi guarda meno lontano, ma la cultura questi segni ci dà chiarissimi. Quelli che sembrano comportamenti assolutamente campati in aria di certe persone, le quali che possano essere o meno simpatiche, stimabili o quello che volete, comunque sono intelligenti e in grado di decrittare, sono ovvi. Tutta la campagna che sta mettendo in piedi da quando è diventato Papa Ratzinger, e aveva cominciato a fare in qualche misura anche Giovanni Paolo II, sebbene un po' meno chiaramente, è tutta mirata a questo, a riportare la Chiesa a fare quello che doveva fare da secoli, in qualche modo. Allora è ovvio che si metta frontalmente contro tutta una serie di comportamenti che fino ad oggi invece andavano bene, e poi nella prassi abbiamo tutta un'altra genia di comportamenti un po' meno ovvi. Non so se hai sentito il frate che si vendeva gli annullamenti della Sacra Rota, insomma, ecco, siamo ancora con le vecchie simonie e con i vecchi stratagemmi ante Lutero, però insomma, come dire, quello è quasi necessario che convivano. Quello che è importante dal nostro punto di vista per capire questo ragionamento è che la testa della questione, ovvero sia teoricamente il Dio in terra, sta dicendo esattamente quello che ti sto dicendo io. Tutto qui. Chi uno sente dice, ma che dice questa? E dice perché sì, perché non può dire altro. Prego.
Ma niente, tempo fa c'era su, non mi ricordo se era Matrix, tipo, se c'era, parlavano praticamente delle violenze che hanno fatto dei sacerdoti nei confronti di minori. E cioè era uscito fuori, cioè se ne sente parlava un programma basato solo su quello, cioè erano uscite fuori ma tantissime persone, testimonianze di gente che stava lì, raccontare che c'era, quindi voglio dire, sì, possono cercare e fare tutto quello che vogliono, però effettivamente se alla base ci stanno notizie del genere, cioè nel senso non è tanto semplice dire sì, va bravo.
Figuriamoci. Per me è assolutamente inutile, se devo essere onesto, però voglio dire, il fatto che lui ci provi indica una tendenza a cambiare direzione. Però è chiaro che sono ormai, quanti sono? 1800 anni, 1600 se vogliamo arrivare a Costantino, che stanno facendo una politica che porta in quella direzione. C'è poco da fare, voglio dire, tutti quanti gli spirituali che sono comparsi nell'arco del tempo o l'hanno bruciato o l'hanno fatti sta zitti. Ma oggi arriva il conto, no? Quello non è un caso, quindi negli Stati Uniti si stanno vendendo tutto per riuscire a mettere una pezza a quella situazione, con tutte le denunce di gruppo, tutte quante le varie storie alla... Abbiamo visto un sacco di film molto belli in proposito, non so se vi ricordate Sleepers, ce ne sono a iosa di storie del genere. Chiaramente quelle perché vengono fuori oggi? Perché c'è una crisi di prestigio. Prima la Chiesa, come era la Chiesa, nessuno gli avrebbe detto mai nulla. Oggi la Chiesa gli poi hanno detto, senti un po', visto che stai facendo quello che si muove nel mondo, allora spiegami com'è questo e quest'altro. E quindi il tentativo è quello di riportarla a una situazione precedente, ovvero sia di pulire un attimo le situazioni e fare in modo che adesso la Chiesa la si riguardi con la stupefazione, ma non è così facile.
Penso al punto accettato che dall'Inghilterra era stato accusato di violenze con prove su prove, arrivato a Roma e è stato protetto dal Vaticano, è rimasto lì per tipo 10 anni. Cioè questa cosa fa schifo, cioè veramente
non c'è problema, prego.
Non
sfondiamo una porta aperta, lo so perfettamente. Però, ripeto, in questi casi dobbiamo imparare a fare un...
Anche quel prete che adesso è venuto fuori, oh, scandalo,
voglio dire,
messo a mondo un bambino, però
vi faccio presente che il Papa ha condannato il fondatore dei legionari di Cristo per questo. Forse non l'avrete notato, perché il problema è questo. La cronaca ci abitua più allo scalzacani che fa male a 2 o 3 bambini, del quale tutto sommato so che non è carino dirlo, ma chi se ne frega, perché certo da un punto di vista di comprensione della realtà quello è secondario, ma che il Papa invece condanni il fondatore dei legionari di Cristo, che era una delle personalità più influenti della Chiesa, per gli stessi reati, è qualcosa che è assolutamente mai sentito, perché fino ad oggi erano tutti salvi, No, tutta la storia della pedofilia in Germania, in Inghilterra, la pedofilia negli Stati Uniti, tutta gente che veniva spostata da un porto a un posto all'altro dicendovi magari possibilmente di piantarla, di rompere l'anima, ma non c'era nessuno che veniva condannato. E invece adesso ha condannato uno dei personaggi più importanti del cattolicesimo del XX secolo. Dal punto di vista del lettore della società è più importante quello, ma quello non l'ha detto nessuno. Non lo sa nessuno. È passato, no? Anche i media, zitti tutti quanti. Perché anche dentro la curia stanno facendo la guerra al Papa, perché la curia romana è sempre stata quello che è, non è cambiata di nulla, insomma, no? Per cui stanno cercando di fermarlo. Ora, non è che io abbia molta simpatia per il Papa in generale, però dal punto di vista della lettura dei fenomeni, questo fenomeno è importante oggi come oggi, cioè segnala dei cambiamenti profondi nella coscienza della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica, con una serie di comportamenti assolutamente sconvolgenti, perché vi ripeto, la condanna, non mi ricordo il nome di com'era, perché non credo che fosse del Balaghera. Potrebbe pure darsi, però, insomma, ad ogni modo, di questo personaggio che è sfuggito non so più quante volte già a processi simili, l'hanno piata a 90 anni, che faccio presente, quindi vuol dire che è simbolico il discorso, perché oramai 90 anni no, si perdona più o meno chiunque, ma no, lì non perdonano, te piano a 90 anni e te cacciano via con ignominia, vuol dire che bisogna dire al mondo delle cose. E queste cose sono, vabbè, ci saremo sbagliati, ma adesso cambiamo, capite? E la spinta verso questo cambiamento è lì, nel senso che lo vedono che c'è di nuovo un interesse, un'importanza di questi fenomeni, di queste spinte, perché la desacralizzazione è finita, la secolarizzazione è finita, non se ne parla più, sono tutte lette come degli errori di 30 anni fa. Evidentemente c'è un bisogno di sacro che, come dire, chi potrebbe sfruttare meglio della Chiesa?
Non potrebbero fare altrimenti, cioè nel senso questa cosa di cui parlava lei, cioè il fatto che adesso ultimamente ce ne stanno altri programmi che parlano di questo, cioè le Iene per dire hanno fatto più volte, diciamo hanno messo in scena tipo che andavano a parlare con dei sacerdoti, gli dicevano che la figlia era stata violentata, non so se vi è capitato di vederlo, e loro più di una volta consigliavano non di denunciare questa cosa alla polizia, ma di cercare di perdonare, anzi che questa cosa non andava detta perché comunque sarebbe stato un peccato, cioè era
Ma hanno fatto
un po' la
anche i
cosa.
cronisti dell'Espresso, hanno fatto, c'è stato uno scandalo infinito sui criteri dell'assoluzione, per cui si sono finti dei fedeli normali, si sono fatti dire quello che avrebbero detto i preti se avessero fatto certi peccati e l'hanno riportato, è successo un macello, mi pare qualche mese fa. Però una cosa che dovremmo anche tenere presente è che purtroppo dal punto di vista un po' dello storico e un po' dello scienziato sociale, queste cose lasciano il tempo che trovano, cioè la Chiesa, fin dei conti. Se non avesse delle spinte ulteriori, lascerebbe che si dicessero, tanto la memoria è breve, fra 20 giorni, un mese, non se ne ricorda più nessuno. Se lo ridici ti dicono, Madonna che palle, questa storia già l'hai usata. La logica della notizia è questa, è una cosa che c'è un momento di effervescenza, dopodiché, siccome la Chiesa non ha fretta, si sa, sono 2000 anni che va imperterrita per la sua strada, a quel punto di vista diciamo che il fatto che dia corda è indice di qualcos'altro. Certo, è chiaro che l'interesse e la critica diffusa sono auspicabili. Però oggi come oggi diciamo che il sistema mediatico si è configurato in modo tale da poter dire ripetutamente quello che gli pare senza che questo porti alcun risultato. Perché appunto fra 10 giorni non si ricorda più assolutamente né chi era Maurizio Quattrocchi né perché l'hanno condannato, se era un eroe, se non era un eroe e via discorrendo, non c'è più l'attenzione. L'attenzione è sbrindellata, oserei dire oggi come oggi. Chi si ricorda che è successo un mese fa? Bisogna andarselo a segnare, guarda, allora ti ricordo che 8 mesi fa hanno detto questo, e poi se poi cominciassimo a ragionare così sulle dichiarazioni dei politici e dei grandi uomini saremmo freschi perché troveremmo tutta una sfilza, no? Ogni tanto qualcuno si diverte, Travaglio per esempio lo fa spesso, no? Allora cominciate, questo ha detto, nel 2002 ha detto questo, nel 2003 ha detto questo che è il contrario, nel 2004 ha detto il contrario di tutti, nel 2005 è ritornata alla posizione prima, oggi ci dice che lui non ha mai detto questo, questo e quest'altro, e tu se dovessi ragionare in questi termini ovviamente che dovresti fare? Purtroppo di fatto è quello il problema, è che gestiamo un'attenzione che è sempre più così spettacolarizzata ma priva di significati, il che ovviamente si riconnette a sua volta a chi? A tutti quelli che non hanno nessun tipo di struttura critica tale per fare uso di queste informazioni. Se ci pensate, l'informazione libera così funziona perché di fatto non serve, ovvero sia perché non ci sono più soggetti che ne facciano uso. Quando c'erano i soggetti l'informazione non era libera. Quindi anche lì sulle conquiste bisogna andarci un po' coi piedini di piombo, perché certo abbiamo conquistato una grandissima libertà, ma che ci stiamo facendo? Se vogliamo essere pragmatici, l'utilizzo di questa libertà, i risultati di questa libertà, quali sono? Quello è il grande problema. Capito? Se l'italiano medio devolvesse, che ne so, il 20% dell'attenzione che devolve al calcio, alla politica, probabilmente saremmo in Svizzera. Però il calcio c'ha tutta un'altra serie di motivi per cui dire, tra cui l'appartenenza, i simboli, tutto un apparato rituale che funziona benissimo. La politica, l'apparato rituale, ha perso totalmente, è una cosa che viene percepita lontana, distante, non gliene frega niente a nessuno, nessuno sa cosa accade, nessuno sa cosa accade in economia. Ora non ve l'ho portato, ma c'era un sondaggio che hanno fatto Boeri e altri, che sono tra gli economisti più, diciamo, attivi in Italia, all'indomani della questione del TFR. Ora, che sapete voi della questione del TFR? Ecco, questo già, diciamo, che è la prova provata di quello che sto per dirvi. La questione del TFR è la questione per la quale il lavoratore dovrebbe scegliere cosa fare con i soldi del suo TFR, che è il trattamento di fine rapporto, quindi in qualche modo la liquidazione. Finora questi fondi andavano all'INPS, no? Erano gestiti come tutta la parte delle pensioni e come tutto il resto. Adesso, oggi invece, si può decidere perlomeno nel privato cosa farne. E per farne qualcosa ci sono tutti i fondi di pensione, ci sono tutta una serie di nuove strutture, di nuovi prodotti che vengono messi sul mercato, che avete visto probabilmente pubblicizzati dappertutto, perché sono uno dei mercati più fiorenti al momento. Su questo si possono dire molte cose, tanto per dirne una si può dire: perché sottomettere dei soldi sui quali uno conta per vivere, perché di fatto, no, la liquidazione è parte della tua possibilità di continuare a vivere decorosamente una volta che smetti di lavorare, quindi non sono soldi qualunque, sono soldi che hanno uno scopo un po' più alto, diciamo, di un gruzzolo qualunque. Ma perché tu devi mettere questi soldi a disposizione della borsa, la quale borsa, come abbiamo visto, questi soldi li brucia potenzialmente in un batter d'occhio? Già questo è un segno del tempo, no? Che vuol dire che il welfare sta cedendo al mercato, perché la questione era: le industrie dicono, perché dobbiamo immobilizzare questi capitali quando potremmo farci tante belle cose, tipo inguattarci e andare via, questo detto così tra noi, però comunque, perché dobbiamo immobilizzare questi capitali quando li potremmo fruttuosamente rimettere sul mercato? No? È chiaro che se tu il denaro continui a considerarlo soltanto denaro, non fa una piega come ragionamento. Se tu al denaro dai anche degli altri significati, dici no, perché questo denaro serve perché io viva, non vada nell'ospizio, non vada sotto i ponti, no? Tutta una serie di cosette. Ma comunque, questa è una. Però la questione è: come faccio io ideologicamente a chiedere a qualcuno come vuole che io utilizzi i suoi soldi, se quel qualcuno non capisce assolutamente niente di finanza? No? Questo è il paradosso della democrazia contemporanea. È sempre lì, ovvero sia, si chiedono opinioni a gente che non ha titolo. Il problema è che non è che non ha titolo soltanto l'ignorante, non ha titolo quasi nessuno, perché in Italia oggi, come hanno visto brillantemente facendo una ricerca, più del 60%, quindi laureati, elementari, medie, tutto quello che vi pare, non ha la più pallida idea di che cosa voglia dire azione, cosa voglia dire obbligazione, dove sia il rischio maggiore. Tutte queste cose che sono ABC non le sappiamo. Allora la domanda: secondo te il tuo TFR lo lasciamo in azienda, lo diamo all'INPS o lo investi? Che in un contesto di informazione ha un senso, in un contesto di totale disinteresse e mancanza di strumenti non significa nulla, è una presa in giro. Perché io ti faccio questa domanda e poi ti faccio tutta una serie di campagne che ti fanno vedere quanto è figo investire il tuo TFR nei fondi pensione, perché poi vai in giro con la sigaretta, c'hai lo yacht, tutte queste stronzate che non avverranno mai, e ti influenzo così. Come tutte le scelte di cui parliamo, abbiamo parlato fino adesso, no? Le scelte al consumatore. C'ha tanta scelta il consumatore, ma non ha assolutamente le basi per farla. Per cui è una scelta che lascia il tempo che trova. Non so se vi ricordate. Il consumatore intelligente è l'unico che riesce a fare una scelta sensata, perché un minimo è riuscito a dotarsi degli strumenti adeguati. Ma questo va bene per il consumo, lascia forse il tempo che trova, anche se vorrei che non pensaste questo, perché non è vero che lascia il tempo che trova. Ma in altri campi questa questione è centrale. Posso fare un referendum sulla fecondazione assistita? Quando nessuno ha capito niente di che cosa sta di che si tratta? Posso chiamare a chiedere a cani e porci opinioni su dei fatti che richiederebbero una certa preparazione e poi allegarle con, vedi, l'uomo della strada, chi se ne frega dell'uomo della strada? L'uomo della strada non sa se devo stare in Iran, non sa se devo stare in Afghanistan, non ci ha mai capito niente, non si rende conto degli equilibri, non capisce le variabili in gioco. Non so se mi spiego. È terribilmente malafede questa, questo continuo rivolgersi, no? Perché qual è la cosa? e qui torniamo a quello che abbiamo detto anche dell'analfabetismo di ritorno, al fatto che la Bildung ha dei seri problemi e che tutti noi abbiamo dei seri problemi. L'idea generale è che tutti abbiano il diritto di esprimere opinioni perché tutti sanno. Si sa su quali basi. Perché il sapere, come la cultura che abbiamo visto adesso, se non viene accudito, sfuma. Non è come andare in bicicletta. Non so se ho parlato dell'analfabetismo di ritorno. Ecco, appunto. Allora è evidente che c'è tutta una serie, come vedete, di assunti ipocriti e formali, ovvero sia aumenta il tasso di scolarizzazione, aumenta il tasso di laureati, di conseguenza aumenta la cultura nella massa e di conseguenza io posso ritenere chiunque in grado di esprimere un'opinione sensata su qualcosa. Potrei andare verso la democrazia diretta, teoricamente. No? La piazza elettronica di cui parla Grillo. Tutta questa serie di oggetti, questa serie di istanze, giocano su un livello formale che sa perfettamente di essere soltanto formale. Sa perfettamente che sotto il contenuto non c'è, perché noi, nella grandissima parte, chiaramente mi ci metto pure io, non sappiamo ciò di cui parliamo. Certi quesiti richiederebbero anni di studio, oppure di adesione, un'altra volta, emotiva, prescindendo dalla razionalità. Allora, quello mi sta simpatico, io sono contro il nucleare, quello mi sta antipatico e sono contro la fecondazione assistita. Ma non è questo il canone, il criterio col quale certe decisioni andrebbero prese, ritengo. Poi ognuno pensa come gli pare. Quello che conta però è questo, che c'è, man mano che si compie lo svuotamento del soggetto, c'è una presunzione di soggettività, che è l'unico modo per sopravvivere, no? Ovvero sia, io non posso andare a chiedere a lei se veramente è un soggetto, se ci capisce qualche cosa, perché lei poi avrebbe diritto a chiederlo a me, io che gli rispondo. Allora tanto vale far finta che lei, come me, siamo persone affidabili e intelligenti. Non so se avete notato che non si critica più nessuno, sono tutti sempre d'accordo, sono tutti amici, molto delicati, oppure si insultano, ma quello lascia il tempo che trova. Ma non c'è mai una polemica. Le vecchie polemiche, secondo andate a vedere la storia della cultura, c'è sempre stata una fazione contro l'altra armata che si insultavano a tutta vita portando degli argomenti. Oggi siamo tutti d'accordo per fini concorsuali, per fini culturali, perché fa chic, perché c'è il buonismo, per quello che vi pare. Ma il fondamento centrale è che tutti noi sappiamo perfettamente che possiamo metterci in gioco solo se valiamo qualcosa, solo se non ci scoprono il bluff. E questo è un altro problema dei rapporti primari, che mi è venuto in mente l'altra sera guardando Dexter, tanto per dirvi. Ovvero sia che io non rischio più il rapporto primario, perché nel rapporto primario l'altro mi conosce. Perché Dexter non tende a non legarsi? Tende a non legarsi perché ha paura che la sua compagna scopra che lui è un maniaco, quando sta cercando da quando è nato praticamente di far finta di essere una persona normale. No? Ma perché noi non ci impegniamo nei rapporti primari, spesso e volentieri? Perché abbiamo paura che l'altro si accorga che noi non ci siamo. Noi possiamo far finta comprando i vestiti, comprando gli oggetti, affettando conoscenze, dicendo nomi, no? Buttando lì citazioni dotte comprate su internet o scaricate da qualche altra parte. Possiamo far finta di avere una cultura, di essere unici e originali, ma qualcuno che vive con noi tutti i giorni se ne accorge che siamo la bufala. Allora tanto vale che non ci sia nessuno. Il rapporto primario è diventato rischioso anche per questo. Perché nel rapporto primario non puoi fingere oltre un certo livello. O sei bravissimo, oppure a un certo punto quell'altro si accorge che tu sei aria fritta, sei un buco, sei una sola, tutti i vari tipi di espressione che girano oggi. Capite? E di conseguenza, siccome questo è lo status per la gran parte di noi, per un settore o per l'altro, perché è chiaro che uno può essere bravissimo, come abbiamo visto, in archeologia, ma essere una zappa in astrofisica, può essere perfettamente in grado di intendere dei dibattiti di fisica astratta, ma non capire assolutamente niente di agricoltura e di politica agricola, mi pare plausibile, no? Allora perché dovremmo intervistarlo? Perché dovremmo interpellarlo? Perché nei salotti televisivi, che sono il luogo dove si compie questa specie di nemesi della cultura, andiamo a chiedere regolarmente il parere a gente che non sa niente, che è lì per motivi assolutamente altri dall'avere una qualche competenza qualsiasi? Interroghiamo i calciatori, interroghiamo le veline, interroghiamo gente che è lì perché si è salvata da un incidente. Cioè non c'è un qualche tipo di legame tra una competenza e una richiesta di parere. Non so se avete notato questa cosa. È chiaro che lì cosa vediamo, se vogliamo astrarci da questo specie di filippica che mi sta venendo? Cosa vediamo in opera? Vediamo in opera la televisione che, come dire, in qualche modo legittima se stessa, ovvero si chiede il parere a uno che, il cui parere è importante perché sta in televisione. Perché la televisione oggi come oggi si pone ovviamente come il luogo dell'esistente, ovvero se una cosa accade in televisione accade, se non accade in televisione è come se non ci fosse, vale per tutti i conflitti dimenticati, per tutte le problematiche delle quali non si parla mai, ma sono lì di fatto, eccetera, eccetera. Allora, se questa è la logica, a quel punto io posso acchiappare una annunciatrice, una commentatrice di sport e chiederle che ne pensa della politica di Bush verso l'Iran. Perché no? Il problema è che in linea di massima anche Bush fa così. Non so se avete sentito le dichiarazioni per cui mi volevo uccidere recentemente, del capo della diplomazia americana che ha detto che quando hanno attaccato l'Iraq, siccome non c'era nessuno che sapeva come diavolo vivevano in Iraq, si sono basati su una Lonely Planet del 94. Cioè la potenza mondiale per eccellenza pianifica l'invasione di una nazione intera con una delle storie più antiche del pianeta sulla base di una vecchia guida turistica, perché non c'era nessuno che sapeva niente degli iracheni.
Ma che poi loro ci sono andati di giù in Iraq, perché già nel 90, 91 la prima guerra del Golfo, quindi comunque sia lo sapevano, non è che l'hanno solo nel 94, ce lo sapevano prima.
Evidentemente lì c'erano andati con una guida ancora più vecchia, immagino, perché se questo è quanto. E questo paradossalmente è una conferma di quello che vi dicevo sui problemi dell'antropologia. Io ho detto poco fa che l'antropologia ha dei problemi, no? L'antropologia è stata, come dire, tolta dalle discipline affidabili nell'Accademia americana, esattamente perché si ritiene che lo studio di una popolazione non serva a niente alla fine della comprensione degli altri. Per cui non c'è nessuno che studia l'Iraq e viene interpellato, perché tanto lui non ha peso accademico, non serve, è inutile. Allora noi andiamo con la Lonely Planet del 94, facciamo quello che stiamo facendo e diamo in qualche modo, no? Penso, la scena definitiva che descrive questa cultura. Funziona così. Purtroppo funziona così, ma funziona così per tutta quella serie di motivi che abbiamo visto fino adesso. Purtroppo. E quindi di nuovo funziona così finché non ricominciamo a far sì che qualcuno pensi, che qualcuno si prenda cura di se stesso in qualche modo, che qualcuno decida che effettivamente sì, è ignorante in tanti campi, ma un campo invece vorrebbe essere ferrato, e quel campo a quel punto sa cosa deve fare, sa cosa deve decidere, ne derivano tutta una serie di cose, no? Si è messo sul cammino della building. Questo è il punto, questo è il motivo per cui Simmel, dopo aver patito quello che aveva patito per diventare docente universitario, comincia a dire subito: non è importante che io sia docente universitario, non mi dovete dar retta, no? Quando vi ho letto la citazione l'altro giorno in cui dice: io non posso far altro che indicarti un cammino, era esattamente questo, però sì, il cammino lo devi fare te, non te lo posso fare io, perché io farei il mio, ma non è detto che per te vada bene. Tanto per continuare con le citazioni a incrociate, uno dei detti preferiti dei buddisti qual è? Se incontri Buddha per strada, uccidilo. Rimaniamo un attimo perplessi, ma cosa vuol dire? Vuol dire che non devi chiedere a un altro di essere Buddha, che tu Buddha sei da solo. Non so se mi spiego. Chiunque ti dica di essere Buddha per te è un problema, non un aiuto, perché tu puoi dare retta a lui. Capito? Quindi è chiaro che la figura del docente tende a, no? Dovrebbe perlomeno, in quest'ottica tendere a cancellarsi, a rendersi inutile. All'inizio no, perché chiaramente uno presume che, no, si possano dare degli strumenti, eccetera, eccetera, però dati gli strumenti, fatta vedere la strada, il docente dovrebbe togliersi di torno, perché non è più lui, non è lui che decide cosa è interessante, non è lui che decide cosa ti interessa, non è lui che decide cosa vuoi studiare e cosa vuoi leggere. Lo devi fare da solo. Questo è l'unico modo. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di riflessi, ed è il motivo, come vi dicevo, per cui questo tipo di impostazione funziona secondo me anche nell'insegnamento a distanza, perché è responsabilizzando l'altro che tu riesci a ottenere qualcosa, non caricandolo di una serie di informazioni inutili, o perlomeno una serie di informazioni sterili, diciamo, invece che inutili, perché quello le legge, le fa il quiz e dopo 15 giorni non si ricorda più niente, come è normale, voglio dire. Però anche lì, come vedete, tutto si tiene, come dicono i francesi, no? Tutto si tiene. Anche lì abbiamo cosa? Un disinteresse al contenuto, ci interessa la forma. Allora io devo dire che i miei lavoratori hanno tutti fatto un corso sulla 626. O fanno un 20 minuti, non ci capiscono niente, a me va benissimo, non me ne frega nulla che loro lo sappiano. A me serve che loro ottemperino una questione formale. E di conseguenza io non mi pongo alcun problema sulla qualità. A me serve soltanto che qualcuno mi dia uno strumento che io possa dire: vedi, l'ha fatto. Fine. Stesso ragionamento per tutto quello che facciamo in Italia in linea di massima sulle risorse umane. Le risorse umane non ci interessa che facciano un percorso, che è quello che invece sarebbe economicamente pagante, no? Perché vedete che pian piano più andiamo avanti e più vediamo che tra risorse umane e building ci sono delle affinità impressionanti. Però perché tu veramente faccia una politica delle risorse umane dovresti aver capito quanto sarebbe importante avere qualcuno formato. Quale guadagno anche economico te ne verrebbe. Se a te questo discorso non interessa perché non l'hai capito, non lo condividi, eccetera, 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 e ancora ragioni col tempo perduto se studi, allora è chiaro che hai bisogno di qualcuno che ti permetta di poter dire che tu stai facendo una attenta politica delle risorse umane perché ha dei ritorni d'immagine, ma poi i contenuti delle risorse umane non ci sono. I corsi non servono a niente, tu fai il corso e stai esattamente come prima, hai soltanto perso mezza giornata invece di perdere, che ne so, 3 mesi a studiare e diventare un po' più intelligente, più ferrato, più colto, più acuto, più critico, quello che vi pare, ce ne sono quanti ne vogliamo di accessori e di aggettivi fattibili. E questo in qualche modo è anche il problema dell'università. No, poi non importa che voi studiate, voi dovete stare 28 ore qua dentro, che non è la stessa cosa. Perché ai fini del titolo, ai fini del pezzo di carta, non conta quanto ne sapete, conta che voi abbiate ottemperato una serie di requisiti formali. 28, 56, 14, devo fare questo, devo fare quello, ma poi quanto questa cosa che voi fate vi sia servita effettivamente, quanto vi abbia fatto progredire, quanto l'abbiate compresa, non è un problema di quasi nessuno. Perché è tutto formale, perché tanto comunque non ci si può contare su questa serie di cose, è difficile affrontarle, è difficile saperle, poi qualcuno che sa veramente comincia a diventare come quello famoso di prima di cui parlavamo, quello eccentrico, quello diverso, viene visto male. Sei informatissimo, che cazzo, sei pericoloso, perché vuol dire che il tuo agire mette in luce quanto io invece non ci capisco niente. Per cui normalmente quello più preparato viene visto peggio da tutti gli altri. Si innescano delle dinamiche che sono assolutamente contrarie a quello che sarebbe lo spirito della questione. Non è che viene visto come una risorsa, viene visto come una rottura di palle, perché magari tu ti trovi un sottoposto che sa molto più di te, che ha studiato molto più di te, che è molto più intelligente di te, che purtroppo lo fa notare perché dice delle cose sensate laddove tu dici delle stupidaggini, e questo a te non va bene. Quindi, come vedete, la questione è estremamente frastagliata e complessa, purtroppo. Vedremo che cosa ne verrà fuori, però comunque, insomma, nel frattempo le cose stanno abbastanza così.